www.didigio.it e la storia continua.
Cercheremo gli elementi essenziali di mostrare mostrare e di spiegare gli elementi essenziali e di perché rivestono una grande importanza in campo astronomico. Vediamo che questi oggetti, di cui in linea di principio nessuno avrebbe mai pensato l'esistenza, si sono dimostrati non soltanto interessanti in quanto tale, ma interessanti per dedurre altre considerazioni e altri avvenimenti scientifici e eventi scientifici del nostro universo, che possono andare dalla misurazione di quanto gas c'è tra noi e una galassia distante, di quanto è grande l'universo, di quando si è formato e soprattutto di come si è evoluto. Ne vediamo qualcuno in ordine sparso. Qualche volta abbiamo sentito parlare di nuclei galattici attivi. L'immagine di sfondo è appunto l'immagine di una galassia, la costellazione del Centauro, che è ripresa sia nell'ottico che nelle onde radio, ed è un nucleo galattico attivo. Poi parleremo di galassie di Seyfert, sono tutti nomi abbastanza difficili e abbastanza particolari, ma poi vedremo nel dettaglio che si riescono a raggruppare esattamente come una familiarizzazione naturalistica sotto proprio delle specie di, come se fossero proprio delle specie di una fauna o di una flora. Parleremo di oggetti di Al-Lelak, dice, ma che nomi strani. Parleremo di Quasar, questo certamente lo conoscete, avete sentito parlare, parleremo di Pulsar, di Magnetar, oggetti particolari, quindi stelle molto magnetiche, di Ipernove, abbiamo più volte parlato di supernove proprio in questa sede, stasera guarderemo, daremo uno sguardo alle Ipernove, poi di Gamma Ray Burst, variabili cataclismiche, Collapsar, Blazar, Cefeidi, supernove. E infine l'argomento che io dico sempre alla fine di ogni conferenza, ci deve essere una domanda sugli oggetti più affascinanti del nostro universo, che sono appunto i bui neri. Allora, per ognuno di questi punti si potrebbe fare una conferenza specifica. Andrei però a illustrare molto dettagliatamente uno solo di questi oggetti, cercheremo di capire il funzionamento, cercheremo di capire perché si sono formati, come evolvono e da cosa dipendono, ma non avremo un quadro generale di questa cosa. Non abbiamo preso un libro specifico sui gatti di razza europea, ma abbiamo comprato questa sera un libro su tutta la fauna più strana del nostro universo. Come parlare, che so io, di animali che esistono solo in particolari, che esistono solo in determinate regioni del nostro pianeta e che a prima vista ci possono sembrare molto simili ad altri e in realtà non lo sono. Pensiamo, mi viene un esempio adesso, l'ornitorinco, quell'animale che è un mammifero, che però ha il becco d'anatra, è un mammifero ma ne pone le uova. Tutti questi oggetti particolari andremo a vederli. Ovviamente per non arrivare con un impatto immediato con delle cose strane dobbiamo partire da vicino. Parliamo quindi di stelle variabili. Allora, che cos'è una stella? Lo sapete, abbiamo detto milioni di volte quante sono le stelle. Una stella non è nient'altro che un insieme di gas, fondamentalmente idrogeno, perché il 75% del nostro universo è fatto da idrogeno, quindi è un insieme di gas abbastanza massiccio, quindi con abbastanza quantità di idrogeno da far sì che la sua forza autogravitazionale, quindi quelle che attraggono gli atomi di idrogeno l'uno sull'altro, sia tale da produrre nel centro di questa sfera gassosa una pressione, una temperatura tale da innescare le reazioni termonucleari. Una nebulosa, per esempio, è una massa di gas, di massa ce n'è tantissima, ma non è abbastanza concentrata da far sì che la pressione al centro, nel nucleo di queste stelle, inneschi la reazione nucleare e quindi si accendono. Una nebulosa non è accesa. Prima Maurizio parlava di Giove, visibile tutta notte. Giove è un pianeta gassoso, è fatto dello stesso materiale in cui è fatto il nostro Sole, quindi idrogeno e elio. Non si è acceso perché è troppo piccolo, la sua forza di gravità non è tale da accendere la fusione nucleare, quindi trasformarsi in stelle. Benissimo, di stelle ce ne sono tantissime. Ce ne sono di tantissimi tipi, tra poco facciamo una visione rapida di questi tipi di stelle, e durante la loro evoluzione attraversano una fase evolutiva di instabilità, e questo provoca appunto la variabilità della luminosità di una stella. Quindi una stella variabile non è nient'altro che una stella che ha una luminosità apparente e cambia nel tempo. Di quanto cambia? Può cambiare di pochi millesimi di magnitudine, o può cambiare addirittura di 20 magnitudini. Immaginate una lampadina da 100 watt che è legata a un regolatore di potenza, dove io la vado a mettere a 0,1 watt, quindi il LED più piccolo che abbiamo, e la portiamo fino a 10.000 watt. 20 magnitudini è addirittura di più di questa variazione. E la variazione, il periodo con cui varia questa magnitudine, può durare da frazioni di secondi o addirittura ad anni. Vediamo qualche immagine, questa è una stella variabile, in alto c'è una sigla, sta nella costellazione dell'unicorno, di 838 monocero, non ci dice niente, però è una stella che, arrivata a un certo punto della sua fase evolutiva, e tra poco vediamo quale, diventa variabile. Un'altra bellissima stella, bellissima proprio anche di nome di fatto, Mira, meravigliosa, è nella costellazione della Balena, ha una variabilità di diverse magnitudini con un periodo di circa un anno, quindi non pari alla sua luminosità in pochi giorni, ma addirittura un periodo di un anno tra il massimo e il massimo successivo. Oppure abbiamo stelle che appunto nella loro fase evolutiva sono arrivati quasi al termine della, diciamo così, della fusione come la conosciamo normalmente, e stanno per esplodere come supernova. Siamo nell'emisfero sud, Eta Carinae è una stella molto massiccia, molto particolare. Ci servirà lo studio di stelle come queste per capire determinati concetti, che è prossima a esplodere come supernova. Addirittura nel secolo scorso ha aumentato tantissimo la sua luminosità, poi è ricalata, ma rimane come una stella in una fase molto instabile, ed è questa instabilità che produce una stella variabile, una fase molto instabile che sta per evolvere in un oggetto successivo. Allora, come vi dicevo prima, una stella inizia la sua vita nel momento in cui la fusione termonucleare si accende. Nuclei di idrogeno si trovano vicini ad altri nuclei di idrogeno, pressione e temperatura sono tali da fondere questi nuclei tra di loro e produrre il secondo elemento più comune del nostro universo, che è l'elio. Parentesi, l'idrogeno è l'elemento più comune del nostro universo perché è anche l'elemento più semplice, è costituito da un protone che sta nel nucleo e un elettrone che gira e orbita intorno. Nelle stelle la temperatura è talmente elevata che gli elettroni vengono spazzati via dall'atomo di idrogeno e rimane solo il nucleo, quindi di fatto rimane un protone. Una delle particelle più semplici del nostro universo, ecco perché è così l'elemento più diffuso del cosmo. Quattro nuclei di idrogeno si fondono insieme e fanno un nucleo di elio. L'elio è il secondo elemento più comune, 25% del nostro universo. Attenzione, il nostro Sole sta facendo questa operazione, la sta facendo da 5 miliardi di anni e andrà avanti a farla per altri 5 miliardi di anni, quindi dobbiamo stare tranquilli. Dopodiché avrà completamente fuso il nucleo, quindi nella parte interna della stella tutto l'idrogeno sarà stato trasformato in elio. E uno dice, vabbè, ho bruciato l'idrogeno, ho formato l'elio, ci sarà un modo per far fondere l'elio. Esattamente. L'elio è più difficile da fondere, abbiamo bisogno di tre nuclei di elio per fare un nucleo di carbonio, ma abbiamo bisogno di condizioni ovviamente più critiche, pressione più elevata, temperatura più elevata. Quando una stella inizia a essere stabile, quando si accende? Voi immaginate, attrazione di gravità, autogravità, la stella comincia a collassare sul suo stesso. Si concentra, arriva una pressione, una temperatura tale per cui accendo la stella. Accendo la stella vuol dire scaldare la stella. Che cosa fa un gas quando si scalda? Il gas si espande. Da una parte ho la fusione termonucleare che mi fa espandere la stella, dall'altra ho la forza di gravità che mi fa contrarre la stella. La stella è in equilibrio, perché se si contrae di più aumenta la fusione termonucleare dell'idrogeno, aumentando la pressione termonucleare dell'idrogeno, la stella si espande e quindi rallenta il collasso gravitazionale. Se la stella è troppo luminosa, succede perché ovviamente tutto è sincronizzato e sincronizzato molto bene, se la stella è troppo luminosa si espande troppo velocemente, per cui riduce la pressione all'interno. Nel momento in cui io pongo l'idrogeno sono in uno stato perfettamente stabile. Lì ho bisogno di temperatura e pressione maggiore. Che cosa succede? La stella si contrae nel nucleo, ma producendo la fusione del litio aumenta la temperatura di fusione, perché l'idrogeno fonde nel senso non si scioglie, fonde, si uniscono, si fondono insieme a circa 15 milioni di Kelvin. Legno ha bisogno di 40-50 milioni di gradi. A 50 milioni di gradi la stella negli strati più esterni si espande di più. Ecco che io ho trasformato il mio Sole in una stella gigante. In altre parole, facciamo così, rappresentiamo, questo giusto per inquadrare l'argomento di questa sera, noi rappresentiamo su questa linea, che si chiama sequenza principale, tutte le nostre stelle in funzione di che cosa? In funzione della loro temperatura e della loro luminosità. La temperatura sta qui, la temperatura di una stella mi dice è legata, direttamente legata alla sua massa. Una stella molto massiccia, lo capite da voi, ha molta massa, produce una pressione, una temperatura al nucleo elevata e molta parte di questo nucleo produce fusione termonucleare, quindi la stella si scalda. Una stella con molta massa è una stella molto calda, una stella molto calda è una stella blu, una stella piccola è una stella fredda perché la sua fusione termonucleare procede lentamente ed è una stella rossa. Una stella blu e una stella rossa dipende dalla temperatura e sempre l'idrogeno. Un esempio molto pratico è il pistone ardente del caminetto o la fiamma fosilica. Fiamma fosilica è blu, temperatura elevata. Pistone ardente, temperatura bassa, stella piccola. Quindi le stelle rosse sono piccole, le stelle blu stanno qui e sono grandi, ad alta temperatura, qui c'è una bassa temperatura e anche una bassa luminosità. Sembra strano, ma quando all'inizio del secolo scorso fecero questo diagramma in cui tutte le stelle venivano rappresentate dopo averne misurato il colore e la luminosità, venivano a trovarsi in questa zona. Non erano uniformemente distribuite. C'erano però alcune stelle che si addensavano in questa parte del grafico e alcune qua sotto. Quali sono queste stelle? Se io dovessi fare una numerazione statistica delle persone che domani mattina vanno a prendere il treno o alla fermata dell'autobus, posso dedurre qual è l'età media degli italiani o qual è l'età media dei lavoratori, perché non troverò nessun lavoratore di 3 anni, non troverò, almeno per adesso, nessun lavoratore di 80 anni, dico 80 anni perché con la flessione possono lavorare fino a 80 anni. Comunque, riesco a capire com'è la distribuzione dell'età degli italiani, perché sono tutti in una determinata regione di età. Se la maggior parte delle stelle sta qui, significa che passano la maggior parte del tempo in questa posizione. Ed è la posizione nel grafico, non è una posizione fisica, è la posizione nel grafico di quando la stella produce la fusione dell'idrogeno trasformandosi in elio. Ho finito l'idrogeno. La stella, come dicevo, si espande. Espandendosi, la stella cosa fa? Sta freddo gli strati esterni. Non sono stelle nate blu, no, sono stelle di questo tipo che innestano il generello, si espandono e quindi, pur mantenendo la stessa luminosità, si spostano verso la zona rossa. Perché espando la stella negli strati più esterni e quindi la fa freddo. Allora, in altre parole, la stella del nostro Sole che cosa fa? Inizia la sua fusione termonucleare, passa la maggior parte del tempo in quella che si chiama sequenza principale, ho fuso l'idrogeno in elio, dopodiché innesto la fusione dell'elio, espando la stella e divento una gigante o una supergigante. Dopodiché nella supergigante, nel nucleo, c'è talmente tanta energia da espandere questa stella che vengono soffiati via gli strati più esterni, buttando appunto in una nebulosa planetaria. La stella al centro si spegne come nana bianca.
E questo grafico, mamma che confusione, no, non è vero, abbiamo rappresentato a destra le stelle massicce e a sinistra le stelle come il nostro Sole. Noi partiamo da qui, nel centro della nebulosa, il nostro Sole fa questa strada, diventa una stella di taglia media, poi si ingrossa nel momento in cui innesca la fusione dell'elio, si ingrossa, diventa una gigante rossa, butta fuori gli strati più esterni, l'elio diventa carbonio, la stella non ha abbastanza massa per fondere il carbonio negli elementi successivi. Quindi gli strati più esterni vengono buttati fuori e la stella muore come una lavagna. Una lavagna è una stella di carbonio. Che cosa succede invece da questa parte? Che è quello che ci interessa di più questa sera. Una stella più massiccia del nostro Sole, quindi ho molto idrogeno, diventa una stella subito, una stella massiccia, una stella gigante, vedete che è una stella bianco-blu, questa è una stella gialla. Diventa una super gigante rossa. Nel nucleo ho abbastanza massa da far fondere l'idrogeno in elio, l'elio in carbonio, il carbonio in silicio, ossigeno fino al ferro. Dopodiché la stella esplode come supernova. Nel momento in cui esplode come supernova, parte del materiale viene riciclato, cosa che per esempio fa anche la nebulosa planetaria, parte del materiale viene riciclato, la parte nucleare può scegliere due strade, o finire come stella di neutroni, o finire come buco nero. Degli elementi che c'erano nel mio indice con tutti gli elementi che andremo a vedere stasera, abbiamo capito per esempio che una stella di neutroni, che qua sotto dico pulsar, anche non è nient'altro che l'evoluzione di una stella gigante. Quindi queste stelle di neutroni sono uno stato, diciamo così, evolutivo, è stato evolutivo di una stella massiccia. I buchi neri, perlomeno quelli stellari, sono anche loro l'evoluzione di una stella massiccia che esplosa come supernova e ha concentrato talmente tanto gli elementi nel nucleo da aver raggiunto una velocità di fuga, quindi una densità, una massa tale da impedire addirittura alla luce di andarsi. Il concetto di velocità di fuga vi ritorneremo con un attimo se non è una materia. Allora, il nostro Sole rimane sempre fermo lì dov'è. Quello che ci muoviamo sul grafico, è come se noi dovessimo andare a rappresentare, che so io, il nostro peso. Rappresentiamo su un grafico il nostro peso in funzione dell'età. Quando nasciamo pesiamo 5 kg, aumentiamo di molto velocemente nei primi anni, abbiamo 18 anni per esempio, che se abbiamo raggiunto, e siamo anche come una persona normale, abbiamo raggiunto i 70 kg, dopodiché possiamo decidere di mantenere il nostro peso a 60 kg, oppure col passare del tempo potremmo anche ingrassare o dimagrire. Noi siamo sempre fermi. La stella fa la stessa cosa, sta sulla sequenza principale, innesca la fusione dell'elio, diventa una gigante rossa, poi si espande, butta fuori gli strati più esterni, il nucleo muore da questa parte. Attenzione a questa zona di instabilità, che per stelle come il nostro Sole non è così importante, viene attraversata solo in un punto, intanto che la stella butta fuori gli strati più esterni, si ricontrae, butta fuori gli strati più esterni. Se invece prendiamo stelle, che sono quelle che ci interessano, non di una massa solare, ma più grandi del nostro Sole, 5, 10, 20 masse solari, vediamo che attraversano la zona di instabilità, in questo caso due volte, in alcuni casi vedremo più avanti che attraversano anche una decina di volte. Questa è la posizione delle stelle variabili. Quindi una stella variabile, abbiamo visto, una stella la cui luminosità varia perché si espande o si contrae fondamentalmente. Adesso vediamo quali sono i tipi di stelle variabili. La sua superficie si espande e si contrae e di conseguenza aumenta o diminuisce la sua densità. Cerchiamo di capire perché si espande e si contrae e perché queste stelle sono variabili. Per esempio, se io guardo una stella sul braccio sintotico delle giganti che ha una luminosità di 1000 o addirittura 10.000 volte il nostro Sole, torniamo un attimo indietro, questa è la luminosità su scala logaritmica, qui siamo a 1000 volte la luminosità del nostro Sole, qua in alto siamo a stelle che sono 10.000 volte più luminose del nostro Sole, ok? Variano molto la loro luminosità, oppure anche la loro temperatura varia molto, in modo abbastanza periodico, quando sono sul cosiddetto braccio delle giganti. Distinguiamo due tipi di variabili, le variabili vere e le variabili, per così dire, apparenti. Qual è una variabile apparente? Se noi prendiamo un faro marino e lo osserviamo, il faro marino è una variabile apparente. Non c'è dentro la lampadina che si accende e si spegne, semplicemente la lampadina è accesa, ma girando lo schermo proiettore che c'è all'interno del faro, proietta la luce che periodicamente viene a passare lungo la mia linea di vista. Variabili intrinseche, quindi quelle che sono variabili per cambiamenti fisici della stella, sono variabili pulsanti, il raggio si espande e si contrae, come ho detto prima, variabili eruttive, è dovuto a dei brillamenti, tra poco lo vediamo, o espulsioni di massa, che quindi che hanno a che fare con semplicemente la superficie di questa stella, oppure addirittura variabili cataclismiche che distruggono, comunque variano concretamente la struttura, l'aspetto fisico di queste stelle, che sono appunto le supernove, ormai non tanto variabili perché una volta esplosa è esplosa, o più interessanti sono le nove, quindi stelle che non raggiungono lo stato di supernova perché l'esplosione non riguarda tutta la stella ma solo gli strati più esterni. Le variabili apparenti quali sono? Quelle ad eclisse. La stella in un sistema binario, una stella più luminosa dell'altra, si vedono a trovare fortunatamente o sfortunatamente, dopo dalla nostra linea di vista, quando la stella più fredda o più debole passa davanti alla stella più luminosa, sembra che la stella più luminosa diminuisca di luminosità. Insomma, è un'eclissi. E quindi non è una stella variabile, ma semplicemente io la vedo come variabile se mi viene fissata. Pensate appunto al faro il faro marino che vi ho detto prima. Oppure stelle rotanti che, come il nostro Sole, rotando su se stesse, ma avendo delle caratteristiche superficiali che per esempio possono sviluppare molto il numero di macchie solari, in questo caso macchie stellari, quindi zone della superficie stellare a temperatura più fredda e a emissione più ridotta, per cui ci sembrano variare la luminosità. Queste a noi non interessano perché andiamo a studiare e a vedere quelle che sono le variabili per loro natura variabili. Andiamo nel nostro zoo e mettiamo tutti i nostri oggettini. Questa è la sequenza principale. Tutte le macchie bianche che vedete, tutte le macchie bianche che vedete sono tipi di variabili. Ne vediamo alcune, per esempio. Le cosiddette cefeidi, perché si chiamano cefeidi? Perché il prototipo di quella stella è stata scoperta la prima volta in costellazione del Cefeo. Sul nord, non nel nord, in Norvegia, guardiamo verso la stella polare, in quest'anno il Cefeo lo vediamo chiaramente. Rappresentano stelle con periodi relativamente brevi, da giorni a mesi, e hanno un ciclo di luminosità molto regolare. Stanno qui. Queste sono i Cefeidi. Immaginiamo il nostro Sole sta qui, per essere qui, siccome una stella curva nel momento in cui innesca la stazione del Vecchio, in funzione di dove trova queste zone di variabilità, la striscia di instabilità era appunto questa, dove trovo la zona di variabilità dipende ovviamente dalla massa di una stella. Se una stella piega in questo punto, non raggiungerà mai questa posizione, devo prendere una stella molto massiccia. Poi ci sono le variabili a lungo periodo, che stanno qui, quella che vi ho fatto vedere prima, tipo la stella tipo Mira Cepi, la meravigliosa, che ha un periodo di un anno di variabilità, periodo di un anno, variabilità molto meno regolare delle Cefeidi. Variabili azzurre, luminous più variable, stanno qua sopra. Sono stelle di tipo O e B, quindi classi spettrali O e B, stelle blu, stanno da questa parte, il grafico è sempre lo stesso, qui ci stanno stelle fredde, rosse, il colore ci fa vedere, deboli, qua in alto ci stanno stelle blu, calde, grosse e luminose. Poi ci sono quelle che in realtà mi inquinano le Cefeidi, che sono le stelle R di Tauri. Ma chi gli ha dato questo nome? Semplice, scopro una stella, mi accorgo che è variabile. Come mi accorgo che è variabile? Le prime stelle variabili sono state scoperte casualmente. Osservando l'astro fotografico riprese oggi, riprese un mese fa, e confrontavo, mi accorgo che il
puntini sulla lastra fotografica non sono tutti della stessa intensità. Lastra fotografica difettosa, le prendo un'altra immagine, mi accorgo che hanno addirittura un'altra luminosità. Dove sono queste stelle? In una costellazione, ho fotografato una parte del cielo e gli do un nome. Gli do un nome che ovviamente è legato alle costellazioni. Ma perché iniziano con queste lettere? Semplicemente perché qua sotto c'erano le tratti spettrali. Tratti spettrali che originariamente dipendevano esclusivamente dalla temperatura e quindi dal colore. Temperatura più elevata, classe spettrale A. Man mano a diminuire di temperatura andava verso le classi spettrali più avanti nelle lettere dell'alfabeto. Poi l'alfabeto non è che l'abbiamo mischiato. La prima analisi era dal punto di vista visivo. Sappiamo bene che classificare un oggetto semplicemente in modo soggettivo è come andare dal medico e farsi dire dal medico che malattia abbiamo senza che il medico ci faccia gli esami tipici. Lo facevano una volta perché non avevano strumento a disposizione, dopodiché ci dicono guarda tu puoi avere 2500 malattie, facciamo degli esami scientifici in base a una macchina che misura determinati parametri, in questo caso l'intensità delle righe dell'idrogeno. Io metto in ordine le stelle in funzione della loro temperatura. Benissimo. La prima lettera disponibile era la lettera R. Una stella variabile, come la chiamiamo? R. Infatti iniziano con molte stelle variabili, iniziano con R. La prima stella variabile della costellazione la chiamo R. E non solo, era anche il primo elemento, la prima lettera disponibile nella numerazione delle stelle nella stessa costellazione. La più brillante la chiamo alfa, la seconda più brillante la chiamo beta, la seconda poi diventa gamma, insomma con la lettera greca. La lettera R era disponibile, qui stella variabile, nuova stella la chiamo R, la prima. La seconda la chiamo S, la terza la chiamo T, T, Tauri. Ok, costellazione del Tauro è la terza stella variabile nella costellazione del Tauro. Come le targhe automobilistiche arrivo velocemente a Z, arrivando a Z riparto metto due lettere, R, R, guarda caso, nella costellazione della Leva, dopo che sono arrivato a Z, riparto R, R e così via. E poi ci sono, nel momento in cui sono arrivato anche qui a finire le targhe automobilistiche, riparto da A, A più una lettera, quindi A, 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 B, A, C e così via. Ecco, RD, quando vedo una stella nominata con una lettera R o una lettera maiuscola, insomma successiva alla R, per esempio la W, so che sono una stella variabile. E poi qua sotto, dove finisce il nostro sole con la sua evoluzione, abbiamo le stelle nane bianche pulsanti. La loro luminosità in questo caso è causata dalle onde gravitazionali all'interno della stella. Giusto per non fare confusioni in tutti questi animali, andiamo a vedere quale ci serve. Queste stelle ci servono. Sono molto importanti e ci servono. Perché sono importanti? Perché la loro variazione non è dovuta a un fenomeno, la loro variazione di luminosità non è dovuta a un fenomeno nucleare. Non è il nucleo che inizia o finisce un certo tipo di fusione, ma è l'atmosfera della stella. L'oscillazione è causata unicamente dalla variazione di dimensione e temperatura della superficie più esterna. La superficie più esterna di una stella non è solida, è gassosa, quindi l'atmosfera della stella. Lo scriviamo, come funziona? Non leggevo sotto, ve lo scrivo io. Una stella è fatta da idrogeno ed elio. Una stella ha ovviamente elio nel nucleo, ma anche elio nella parte più esterna, che è tutta costituita anche da elio. Ad alta temperatura si ionizza, vale a dire fornisco talmente tanta energia che strappo via gli elettroni che stanno in orbita intorno al nucleo. Fornisco energia, strappo un elettrone. Se ho abbastanza energia, strappo il secondo elettrone. Secondo elettrone perché l'elio ne ha solo due. Allora, la radiazione proveniente dalla stella prende l'elio ionizzato, quindi che ha già perso un elettrone, e ne fa perdere un altro. E come un oggetto fisico che noi conosciamo, si possono comportare in modo diverso. Immaginiamo l'acqua e il ghiaccio, sono la rappresentazione dello stesso oggetto, ma quando sono ghiaccio si comporta il ghiaccio, quando il ghiaccio si comporta in modo diverso dall'acqua. L'acqua, quando diventa vapore, si comporta in un modo diverso. Prendiamo un pezzo di ghiaccio e lo tiriamo in una vetrata, la vetrata la rompiamo, perché è sempre acqua ma allo stato solido.
prendiamo un pezzo di ghiaccio e il ghiaccio, se non in particolari condizioni, non è poi così trasparente. Il vapore acqueo è sempre acqua, io vi sto parlando, tra me e voi c'è aria, c'è anche vapore acqueo è perfettamente trasparente. Benissimo, l'elio, ionizzato due volte, sono i due più qua, diventa più opaco. Attenzione, atmosfera, radiazione della stella, la radiazione se ne va nello spazio, se l'elio è trasparente. Se l'elio non è trasparente, cioè se l'atmosfera della stella non è trasparente, la radiazione interna rimane all'interno della stella. In effetto serra contraria, non è il Sole che ci scalda, ma siamo noi che scaldiamo l'atmosfera. Che cosa fa l'atmosfera stellare? Si espande, perché la radiazione non riesce a uscire, quindi la stella diventa più calda e si gonfia. Ecco qui, riscaldo la stella si espande. Espando la stella diventa più luminosa, perché io ho qualcosa di caldo, ma non è piccolo. Questo qualcosa di caldo, la stessa temperatura diventa più grande, la temperatura rimane la stessa, diventa più grande, quindi la superficie che emette radiazione diventa di più, aumenta la luminosità. Aumento la luminosità, butto fuori più energia, buttando fuori più energia la stella si espande, butta fuori più energia, ma espandendo un gas, il gas raffredda. Raffredda il gas, l'elio, ionizzato due volte, ricattura il suo elettrone. Ricatturando il suo elettrone diventa più trasparente, diventando più trasparente, libera più energia, la stella si contrae. Ho finito il mio ciclo, si chiama processo K. Quindi l'atmosfera della stella, in questo caso delle Cefei, si gonfia e si contrae, si gonfia e si contrae. Cefeo, vi dicevo prima, c'è Cassiopea, l'orsa minore, l'orsa maggiore sta da questa parte, qua sotto c'è Andromeda, da questa parte c'è il Cigno, insomma. Giusto, no? Cefeo era sposato con Cassiopea e avevano come figlia Andromeda, se ricordo bene. Detta Cefei è questa, è il prototipo di stella radiale. La sua luminosità varia in questo modo, non tantissimo, però sono, diciamo, una magnitudine. Stanno qui. Attenzione, sono stelle importantissime. Una stella variabile, che tu dici, l'ho scoperta casualmente, a che cosa mi serve? Per studiare le stelle variabili? No, molto di più. Perché la variabilità di queste stelle è direttamente proporzionale alla sua luminosità. Luminosità e variabilità sono legate tra di loro. Che cosa ci stiamo dicendo? Che io, non sapendo quanto è luminosa per la stella, ma riuscendo a vedere comunque qual è il suo periodo di variabilità, ne deduco la luminosità. Riducendo la luminosità so se io sto osservando una lampadina da 100 watt, anzi vi dico sto osservando una lampadina da 100 watt, so che quella Cefeide è da 100 watt, se la vedo più debole vuol dire che è più distante, se la vedo più luminosa vuol dire che è più vicina. Signori, ho trovato il metodo per misurare la distanza delle galassie, perché mi basta individuare le cefeidi di tipo 1, e poi vediamo perché ce ne sono di due tipi e che cosa hanno prodotto queste cefeidi di due tipi. Mi basta cercare una stella con quello spettro e con quel periodo costante di variabilità. Non sono stelle che variano una volta all'anno, variano da pochi giorni a circa un mese. Quindi io ho tutto il tempo nella mia vita umana, non vita astronomica, perché se una stella che ha una variabilità in 10.000 anni, signori. Come la misuro? Come aspetto? Come mi accorgo che vale? Ma anche una stella che varia una volta all'anno. Come mi accorgo che vale? Sono stelle che variano non troppo rapidamente, ma giusto quello spazio di tempo per darmi una curva di luce, torniamo indietro un secondo, molto precisa e molto ben definita. Due tipi di cefei. Le cefei tipo 1 sono quelle che stanno qua. Stelle giganti di popolazione 1, quindi stelle giovani, massima e media, non sono stelle troppo grandi, ciclo estremamente regolare, tipo spettrale, insomma questo ci dice il colore, la massa, come vi dicevo prima, attraversano avanti e indietro la zona di stabilità da 4 a 20 volte quella del Sole. Sono stelle evolute da classi O e B, quindi queste stelle che hanno piegato in là. Cefeidi di tipo 2 che stanno qua sotto, sono stelle di popolazione 2, poi gli metalli di massa medio-piccola distribuiti soprattutto nella rosa galattica, chiamate storicamente anche variabili Fulgoccio Virginis. attenzione, perché ci hanno fatto un po' un pasticcio queste stelle. Anche loro variano più o meno con la stessa luminosità, ma mi devo accorgere anche della classe spettrale, quindi misurare la quantità di metalli. Ecco perché il metodo da occhio umano diventa scientifico. All'inizio del secolo scorso, circa 100 anni fa, se ricordo bene era il 1912, Henrietta Leavy, una donna nel 1912 faceva astronomia, sì, una manovale, perché le donne erano impiegate, generalmente erano le figlie degli astronomi o le mogli degli astronomi, venivano impiegate semplicemente per fare dei calcoli. Non, purtroppo per questa credenza, diciamo così, che gli scienziati devono essere maschi, pensate alla rivoluzione scientifica che fece Maria Curie, ma gli scienziati dovrebbero essere maschi, le donne se volevano entrare facevano lavori di manovalanza, che era o pulire l'osservatorio, oppure mettersi lì a fare i calcoli, non c'erano i computer, facevano i calcoli e analizzavano le lastre fotografiche. E Henrietta Leavy si accorge che analizzando delle lastre fotografiche di stelle variabili, si accorge che luminosità e periodo di queste stelle sono legate tra di loro, mettendole su un grafico, non stanno casualmente in giro, ma in funzione dei giorni hanno anche una luminosità, cioè stelle di tipo 1 sono quelle qua sopra. A che cosa serve questa cosa? Benissimo, un astronomo, forse uno dei più grandi del secolo scorso, è di Napoli, osservando le cefeli della galassia di Andromeda con il telescopio Hooke di Monte Wilson, con incremento, e osservando soprattutto la galassia di Andromeda, si accorge che dopo aver osservato le cefeli della nostra galassia, averne determinato la distanza con un metodo di parallasse, quindi un metodo geometrico certo che mi dà la distanza di una determinata stella, quindi lego periodo e luminosità alla distanza, misurando la luminosità delle cefei determinate con cioè al periodo, delle cefei che ci sono nella galassia di Andromeda, trasforma la nebulosa di Andromeda, che si riteneva appartenesse alla nostra galassia, da nebulosa a galassia. Dice, le galassie sono universi di isola che stanno al di fuori della nostra galassia, molto al di fuori della nostra galassia, non solo, misurando la luminosità delle cefei di una serie di galassie esterne, determina che l'universo si sta espandendo. Scoperte casualmente stelle variabili, che non sono stelle comuni, sì, ce ne sono tante, ma in un periodo particolare della loro età evolutiva, in uno stato particolare, perché devo prendere delle stelle di una massa, quella di 4 elementi di masse solari, che si stanno evolvendo giganti rosse e che hanno quella pulsazione dell'atmosfera ben precisa. Quindi stelle che potrebbero essere, vabbè, questo animaletto, benissimo, questo animaletto è una chiave di volta per capire il nostro universo. Le stelle tipo 2, le cefeli di tipo 2, vengono scoperte successivamente, tant'è che se uno va a vedere l'analisi storica di Hubble, si accorge che la famosa costante di Hubble, che è quella che ci dice a che velocità si espande l'universo, quando Hubble la determinò, oggi vale circa 75, ok, chilometri al secondo per megapascal, ma è un numero, vale circa 75, negli anni 70 era circa 55, è arrivata anche a 100, Hubble è più lungo, allora di 500. Cavolo, ha sbagliato di un fattore 10. Capite che in astronomia è una cosa, ma anche nella scienza, una cosa che ho appena scoperto, dire che vale 55 piuttosto che 100, piuttosto che 75, l'ordine di grandezza è quella. È come se uno vi chiedesse, o voi andate a chiedere a un bambino, dice, secondo te quanto pesa un'automobile? Il bambino ti dice, pesa 500 kg. Ok, l'automobile magari ne pesa 1000, ma l'ordine di grandezza è quella. Se mi dice l'automobile pesa 12 kg, capite che ha sbagliato totalmente. Se mi dice che l'automobile pesa 80 tonnellate, ha sbagliato totalmente. Hubble ha sbagliato totalmente, non c'è così. No, semplicemente era imbattuto in queste cifre. In alcune aveva trovato queste, nell'altre aveva trovato queste, che sono simili tra di loro, bisogna differenziare e andare a prendere lo spettro, perché queste sono righe di metalli, quindi righe che contengono i segni dei metalli, queste no, all'epoca Hubble non fece questa cosa, capite che una differenza di 2 magnitudini in luminosità corrisponde a 6,25 volte. Attenzione, 6,25 volte, ma la luminosità vale col quadrato della distanza, impiego un attimo a passare da 55 o 60 arrivare a 500. Quindi il primo disturbo ce l'hanno dato queste stelle, che le cefeli di tipo 1 e di tipo 2 sono andate di questo. Solo quelle, magari, se io torno velocemente indietro, capite che non è facile trovarsi qua dentro. È confusione per voi che lo vedete magari per la prima volta, ma anche chi è nel settore, ci sono zone che si sovrappongono. Un'altra, per esempio, è questo oggetto. Allora, queste sono le cefeli classiche, queste sono le cefeli di tipo 2, chiamate anche il gruppo Wilkins. Guarda, qua sotto ci sono le RRL che stanno, sì, proprio sotto di queste due, ma da una parte all'altra. E sono quelle che ci danno fastidio. Eccoci qua, le RRL sono queste. Quindi ho la mia sequenza principale, da questa parte ho separato le giganti rosse, le cefeidi stanno in questa zona, alla base delle cefeidi ci sono le RRL. Stelle variabili di piccola massa comunemente presente negli ammassi globulari. All'inizio mi hanno dato fastidio, poi ho misurato comunque che questo aspetto e composizione, quindi, e sono riuscito a separarle dalle altre. Le lire stanno, ovviamente, il prototipo sta nella costellazione della lira, ha una curva di luce leggermente diversa e stanno qua sotto, vicine alle cefeie. Dalla parte opposta, per esempio, come abbiamo visto prima, ci sono le ereditate. Ora, oggi, facendo uno spettro e andando a analizzare bene la curva di luce, riesco a identificare con certezza le cefeidi classiche e le cefeidi di tipo 2. E quindi ho un metodo, come vi dicevo prima, per misurare la distanza dell'universo. Andiamo velocemente a vedere queste stelle. Perché? Perché ci servono per una cosa importante. Le cosiddette variabili eruttive sono stelle la cui variabilità dipende da fenomeni della superficie. Quindi dei violenti brillamenti succedono anche nel nostro Sole, materiale trasportato nello spazio dalla linea del campo magnetico, le cosiddette protuberanze solari, nel momento in cui le linee campo magnetico si spezzano, il materiale precipita sulla stella. Nel caso delle Pitauri è del materiale che sta ancora intorno alla stella che si sta formando, precipita sulla stella e fa questi violenti brillamenti. Guardate che una stella sembra diventare doppia, come se un'altra stella venisse espulsa. Variano la loro luminosità a causa di violenti processi e brillamenti che hanno luogo nella troposfera, nella corona. Possono addirittura perdere gli strati più esterni della stella. Vi sto dicendo già qualcosa che andremo a vedere più avanti. Le stelle invece giganti blu sono stelle di classe spettrale, quindi blu, stanno da questa parte a sinistra e cambiano la loro luminosità, in questo caso Eta Carinae, lo fece nel secolo scorso, cambiano la loro luminosità perché molto probabilmente butta fuori violentemente gli strati più esterni. Stelle che buttano fuori gli strati più esterni, come le variabili giganti blu, sono le cosiddette stelle di Wolf-Rayet. Attenzione perché questi oggetti ci servono, non le ho analizzate tutte perché non ha senso, non dobbiamo parlare solo di Chihuahua, non dobbiamo parlare solo di Labrador, ci interessano tutte le specie animali, non solo una particolare specie canina. Ok? In questo caso sono stelle molto massicce, 20 volte la massa solare, buttano fuori gli strati più esterni della stella. Sono stelle che hanno buttato fuori addirittura tutto l'idrogeno che c'era all'interno, con venti stellari molto intensi e veloci. Se io vado a prendere uno spettro di una stella di Wolf-Rayet, mi accorgo che le linee dell'idrogeno sono praticamente assenti. Di solito una stella, la linea H alfa, è una delle più dominanti. In questo caso invece abbiamo dominanti le linee del carbonio. Quindi una stella che è arrivata alla fusione nucleare del carbonio, temperatura talmente elevata che ha scaldato la parte più esterna e l'ha, con i venti stellari, l'ha lanciata nello spazio, si è liberata dalla parte inutile. Variabili cataclismiche. Dicevo prima, ci servono per determinati studi. Quali sono le variabili cataclismiche? Allora, le più comune, vediamo qui, un residuo di supernova, sono appunto le supernove. Abbiamo visto prima una stella massiccia che evolve, arriva a un certo punto e esplode, è il termine della sua vita, Non è una stella nuova, originariamente è sempre una stella nuova che appare nel cielo, ma è la fine di una stella. Più piccole delle supernove ci sono le nove. Qui esplode totalmente la stella, le nove residui esplosione riguarda solo gli strati superficiali. Come fa una stella a decidere di esplodere solo superficialmente? Lo vediamo tra un attimo. Le nove nane, stabilità di indice del crescimento, le vediamo con un'immagine. Questo. Il nostro Sole diventerà una nana bianca. Se il nostro Sole avesse una stella compagna, e nello spazio, nel cosmo, di stelle doppie ce ne sono tante, una stella compagna che evolve in età diverse dal nostro Sole. Per esempio, una nana bianca circondata da una stella che si sta evolvendo. Quando questa stella diventa una gigante rossa, si espande talmente tanto che nel sistema binario la nana bianca ad alta temperatura, ma soprattutto ad alta forza gravitazionale, cattura parte di questo materiale. Cattura parte di questo materiale che orbita intorno alla nana bianca e cade sulla superficie. Attenzione, perché le nove sono la versione inferiore di un certo tipo di supernova. Che cosa fa? Nel momento in cui precipita sulla superficie, attenzione, le nane bianche, vi ho detto prima, sono stelle che hanno buttato fuori le esterne, sono stelle che hanno nel nucleo del carbonio e che si sta trasformando, o si è trasformato in carbonio. Non hanno temperatura e pressione superficiale a produrre elementi più pesanti, ma l'idrogeno l'hanno consumato tutto. La fusione dell'elio in carbonio avviene a temperatura molto più elevata di quella dell'idrogeno. Ma questa stella si sta espandendo. Che cosa c'è negli strati più esterni del mantello? Idrogeno. Ora, se io vado a prendere dell'idrogeno e lo butto qua sopra, è come andare a prendere della benzina e buttarla sul mio carbone ardente. Nel momento in cui arriva sulla superficie, la benzina si innesca. L'idrogeno innesca la fusione nucleare a livello superficiale. Che cosa fa la stella? Esplode solo nella parte superficiale. Ecco che cos'è una nova e come fa a esplodere solo la parte superficiale. In una supernova è il nucleo che esplode, perché la fusione avviene nel nucleo. In questo caso l'accrescimento è lento, arriva a un certo punto, il materiale precipita sulla stella, innesca la fusione nucleare sulla superficie, non nel nucleo, e viene buttata fuori la parte più esterna. Attenzione, la stella non si distrugge. Tant'è che molte nove, per esempio la nova Cigni, molte nove sono le cosiddette nove ricorrenti, perché questa stella che impiega milioni di anni a evolvere, periodicamente 10, 20, 25, 30 anni, accumula cede materiale su questa e questa periodicamente, nove ricorrenti, appunto perché riesplodono, reinnecano la fusione nucleare. La fusione nucleare spazza via il toro che si sta crescendo intorno a questa stella, ma la sua forza di gravità non la può sospendere, quindi riprende e così via, si riaccumula. Le nove nane che vi ho fatto vedere prima, perché anche lì c'è sempre quello che mi disturba, dice ma è una nove, no, attenzione, le nove nane invece, la variabilità non è determinata dalla detonazione della superficie, quindi dallo strato di idrogeno, ma dal fatto che il misto di accrescimento precipita su questa stella, quindi libera energia gravitazionale. Attenzione, liberare energia gravitazionale come potenziale. Una volta si pensava che il nostro Sole producesse energia, prima nel 1930 circa, quando venne scoperta la fusione termonucleare, fusione termonucleare, si pensava che il nostro Sole producesse energia semplicemente con potenziale gravitazionale. Potenziale gravitazionale è energia gravitazionale che, cadendo, ovviamente io ho dell'energia che viene liberata, perché raggiungo potenzialmente un'energia, un livello energetico minore, e quindi libero questa energia sotto forma di calore. La stessa cosa avviene in queste stelle. Attenzione, perché questo fenomeno lo rivedremo in oggetti ben più importanti che non le nove. Allora, abbiamo visto che cosa ci servono le stelle variabili e determinati tipi di stelle variabili. Nelle variabili cataclismiche abbiamo le cosiddette supernove. Una supernova, questa per esempio, è una supernova, raggiunge una luminosità di circa una settimana che supera la luminosità della galassia. Sostanzialmente due tipi di supernove. La prima, quella che vi ho detto all'inizio, data, primo tipo, data dall'evoluzione, non è il tipo 1, è il tipo 2, questo è il tipo 1, ma diciamo un tipo di supernova è quella data dall'evoluzione della stella. La stella brucia progressivamente elementi su più pesanti fino ad arrivare al ferro, poi dividiamo perché al ferro la stella esplode. Una stella invece che sta in uno stato di aria, vicino a una stella massiccia che si sta espandendo, che però accresce molto velocemente il materiale, non come la nova, che lo accresce lentamente e arriva sulla superficie e lentamente innesca la fusione nucleare sulla superficie. No, la nana bianca esiste fino a un determinato limite, io non posso vedere la mia vicina. È un limite di 1,5, in realtà 1,44, ma 1,5 masse solari. A 1,5 masse solari la nana bianca è stabile, vive come nana bianca. Se io gli do, metto 6 cubi di idrogeno, la nana bianca supera il cosiddetto limite di stabilità e la nana bianca esplode. Ho una nana bianca qui, di fianco c'è una gigante rossa, la gigante rossa si espande e la nana bianca inizia a catturare il materiale. Se la gigante rossa è sufficientemente vicina, ossia la forza in qualche modo l'accrescimento è molto rapido, per cui nel momento in cui il gas arriva sulla superficie, la massa della stella ha superato quel limite di Chandrasekhar, limite di stabilità delle nane bianche. Attenzione, il nostro Sole diventerà una nana bianca, ma non di 1,4 masse solari, perché oggi ha una massa solare, diventerà una nana bianca di 0,6 masse solari, quindi nane bianche che sono al limite, proprio al limite, sul confine. Che cosa fa la stella? La risposta. Vabbè, è una supernova. È una supernova bellissima, perché tutte le supernove di tipo 1, e capisco le supernove di tipo 1 analizzando nello spettro, quindi le righe che quella emette, tutte le supernove di tipo 1 hanno la stessa luminosità. Perché? Perché sono tutte stelle esplose come supernova quando appena superano il limite di Chandrasekhar. Io una supernova la posso vedere facendo esplodere una stella di 8 masse solari, di 20 masse solari, di 60 masse solari. Queste tre stelle mi danno tre supernove, una più luminosa dell'altra, ma io non so di quanto era la massa stellare all'inizio, perché molto probabilmente in una galassia esterna. Io, questa stella, prima che si volesse come supernova, neanche la vedevo. Figuriamoci se io mi devo mettere a misurare la massa di 100 miliardi di stelle che stanno qua dentro. Ma se prendo una supernova di tipo 1 determinata dopo l'esplosione, dopo che io ho fatto lo spettro, ho esattamente una lampadina della stessa identica luminosità. Le ho messe sulla strada, tutte le mie supernove sono tutti lumini della stessa luminosità, sapendo quanto è brillante questo, perché l'ho misurato in che modo? Utilizzando le cefei, misuro la distanza di una galassia vicina in cui vedo le cefei, sono brillanti, vedo le cefei, in quella galassia mi esplode una supernova di tipo 1A. La supernova di tipo 1A è 1000 volte più luminosa, anzi, 100 milioni di volte più luminosa di una cefei. Quindi riesco a andare in profondità 100 milioni di volte di più. Questa è una supernova di tipo 1, e qui di fianco c'è una cefei, misurata di luminosità. Misuro questa luminosità, so esattamente che distanza è l'oggetto. Con le supernove di tipo 1, l'abbiamo detto proprio in questa serie qualche anno fa, io sono riuscito a determinare un centimetro, una scala, la cosiddetta scala delle distanze, per capire a che distanza stanno le galassie. Capire a che distanza stanno le galassie, riesco anche a capire, misurandole, a che velocità si allontanano. Ho misurato la distanza con la supernova. Misuro a che velocità si allontanano a seconda di quanto sono spostate le mie linee spettrali e riesco a capire a che velocità si espande l'universo. Ad oggi sappiamo per esempio che l'universo non solo si espande a velocità molto elevate, ma addirittura che la sua velocità sta accelerando. E anche abbiamo detto due cose importantissime. Stelle variabili, abbiamo trovato le cefei. Con le cefei abbiamo misurato la distanza delle galassie vicine, nelle quali fortunatamente sono esplose le supernove, eventi fortuiti. Supernova non è uno stato normale di una stella, ne scoppia una ogni 100 anni in una galassia. Ma io osservo un'infinità di galassie, supernova di tipo 1, ho un'altra caldera stampa, una super cefei, una super lampadina che sta molto più lontana che io riesco a vedere misurata nella distanza. E le altre supernove ci servono o non ci servono? Ci servono sì. Supernove in questo caso è un diverso da tipo 1A, perché ci sono quelli di tipo 2, tipo 1B, 1C e così via. Noi entriamo nel merito di questa cosa. Abbiamo detto che una stella produce idrogeno, poi dopo l'idrogeno brucia il protoceito e poi c'è il carbonio. Il nostro sole finisce qui. Le stelle più massicce riescono a produrre ossigeno, il carbonio. La chissà di chimica, sa qualcosa di chimica. Allora, 4 di idrogeno fanno un atomo di elio, l'elio pesa 4. 3 di elio fanno un atomo di carbonio. Quanto pesa il carbonio? Un atomo di carbonio sono messo su una bilancia che misura con quella grandezza, non con i grammi, con l'unità di massa atomica, un atomo di carbonio pesa 12. 3 di elio, l'elio pesa 4, 4 12. Aggiungo un altro atomo, arrivo a 16. Chi pesa 16? L'ossigeno. Chi pesa 20? Magnesio in questo caso. Comunque arrivo fino al silicio e al ferro. Dopodiché, fusione nucleare non funziona. E perché? Perché non cambia. Andiamo a casa, accendiamo il fornello, non abbiamo la piastra di fusione, io non sono uno dell'antica, accendo il fornello a gas. Metano, accendo, combino metano e ossigeno. Il risultato è anidride carbonica e vapore acqueo. Cavolo. Reazione chimica, si mette a mettere la forma, reazione chimica. Se ci ricordiamo, reazione chimica che avviene in una determinata direzione. Metano più ossigeno produce idride carbonica più vapore acqueo. Cavolo, spengo il fornello e sono lì così. Perché nell'acqua c'è un'idride carbonica e c'è vapore acqueo? Perché non mi ritorna niente? Non sono sempre chiesto, lascio il fornello aperto. Perché non mi ritorna niente il metano, che tanto c'è anche l'idride carbonica e dopo le acque nella nostra atmosfera infinita e il contatore del gas non mi gira indietro? Perché una reazione chimica avviene se è energeticamente favorevole, se libera energia, perché viene una reazione chimica. Se non si libera energia, quindi il sistema deve raggiungere un livello di energia più basso. Perché se io lascio andare questo comando, questo telecomando, quello di cade? Perché è attratto dalla forza di gravità, sì, ma perché raggiunge un livello di energia più basso, in questo caso energia non chimica ma gravitazionale. Sto lì, cioè devo essere maestro Yoda per dire torna su, più cascadella non ci riusciva mai, Yoda non vuole cascadella ci riesce da tira su, se no questo col cavolo che torna su. Perché? Perché devo fornire io energia, ecco, fornisco energia. Bene, una reazione nucleare avviene se libera energia. Qui, in questa parte, la fusione, idrogeno, elio, libera energia, se si fonde, raggiunge energia più bassa. Dalla parte opposta, la cosiddetta fissione nucleare, quella che usiamo nelle centrali nucleari, l'uranio si spezza, diventa plutonio, piombo e così via. Perché avviene la fissione dell'uranio? Perché mi libera energia, perché è un'energia elettrica con la fissione dell'uranio, mi libera energia. C'è un elemento un po' mascartello, che è il ferro. Il ferro non va né di qui né di là, perché è l'elemento che ha il livello di energia più basso. Non fonde in niente. Perché? Perché per fondere e produrre elementi, per esempio l'oro potrebbe stare qui, io devo fornire energia. Attenzione. Una stella perché rimaneva stabile? Perché la forza di gravità che collassava sulla stella era tenuta in sospensione dall'energia prodotta dal nucleo. Finché il nucleo produce fusione, il nucleo si scalda e stabilizza la stella. Nel momento in cui nel nucleo non avviene più la fusione termonucleare, il nucleo cosa fa? Si spegne. E chi vince? La forza di gravità. Le parti più esterne della stella, l'interno della stella collassano nel nucleo. Collassano violentemente nel nucleo, tanto che gli elettroni e i protoni si fondono insieme formandoli neutroni. C'è da qualche parte? C'è da qualche parte più avanti. Formando i neutroni, un neutrone non è nient'altro che un protone e un elettrone fusi insieme. Gli elettroni che sono comunque in giro, all'interno ho i protoni, vengono fusi insieme e che cosa fanno? Vengono schiacciati talmente tanto che producono dei neutroni. Oh oh. e così la stessa di neutroni. Ecco che produce il neutrone. Se la stella è talmente massiccia che dentro qua mi fa un nucleo così pesante, così denso, così massiccio, arriva una forza di gravità talmente elevata che ho formato un buco nero. Sono qui, sto facendo evolvere le stelle massicce che fanno avanti e indietro, la mia striscia di stabilità, da qui, fanno avanti e indietro. Ogni volta che accende un nucleo, un elemento più pesante, la stella si espande, butta fuori questa stella, poi si ricontrae, si espande, si ricontrae, va avanti e indietro. A un certo punto arriva a terra, la stella esplode come supernova. Supernova che per esempio ne abbiamo osservate a decine. Protoni e elettroni schiacciati nel nucleo formano un neutrone e un neutrino. Neutrino è una particella secondaria del neutrone. Questa è come funziona la stella. Attenzione, solo il nucleo da questa parte collassa su se stesso, il nucleo viene compresso, i neutrini che si liberano e fanno esplodere la stella. Attenzione, ho prodotto all'interno della stella, nel nucleo della stella, l'ho trasformata in una stella di neutroni. Ecco come hanno origine le stelle di neutroni. Ci sono una stella di neutroni, ne conosciamo tante, ma di che tipo sono? Stelle di neutroni e basta? No, signore. Perché osservando degli oggetti strani, mi accorgo che tutti possono essere fatti ricondurre a stelle, tutti quelli di un determinato tipo, vengono fatti ricondurre a stelle di neutroni. Una stella di neutroni è una stella compatta il cui peso è sostenuto dalla pressione dei neutroni liberi. Qui non c'è più fusione nucleare, sono solo neutroni. Si tratta di una cosiddetta stella di genere, sta insieme perché esiste la cosiddetta fisica quantistica. Come è fatta? Faccio la sezione di una stella di neutroni, ha una massa di 1,5 volte perché è solo il nucleo. Attenzione, la stella originale aveva 20 masse solari, ma molto di questa massa è stata buttata fuori nello spazio. È solo il nucleo di ferro trasformato in neutroni. Diametro 20 km. O 1,5 volte la massa del nostro Sole. Oggi il nostro Sole ha un diametro di 1,5 milioni di chilometri. L'ho compattato in 20 km di diametro, da qui in Milano. Ha una crosta solida di chilometri e mezzo di spessore e l'interno superiore ci interessa poco, quello che ci interessa è questo. Ma ho compresso solo la massa. Non solo la massa. Attenzione, una stella che cos'ha? Tra le tante caratteristiche, sì, la massa e la temperatura, ma due cose caratteristiche. Uno, la rotazione. Una stella, purtroppo, sappiamo, nell'universo tutto ruota, anche sulla Terra tutto ruota, anche dentro di noi, se siamo maschi, qualche volta qualcosa gira. Perché i pianeti girano su se stessi? Perché le stelle girano su se stesse? Perché le galassie girano su se stesse? Chiedetelo al professore di filosofia. Di fatto, noi non sappiamo perché, ma ruotano su se stesse. Benissimo. Se io prendo un oggetto che ruota su se stesso e da grande lo faccio diventare piccolo, faccio l'effetto della ballerina, anzi della pattinatrice su ghiaccio, che inizia a roteare con le braccia aperte e sembra che vada lenta, poi come se avesse un motore all'interno è sufficiente che stringa le braccia e aumenta la sua velocità, cosiddetta conservazione del momento angolare. Diventando piccola, la stella che cosa fa? Aumenta la sua velocità. Un'altra cosa che mantengono le stelle hanno un campo magnetico. Se io faccio diventare lo stesso campo magnetico, lo comprimo in stelle più piccole, il campo magnetico mi diventa fortissimo. Mi aspetto di trovare in una stella di neutroni che cosa? Un oggetto che ha un fortissimo campo magnetico, perché quello originale me lo sono tenuto, e perché gira su se stessa velocemente, perché il momento angolare è la mia ballerina che è diventata uno stuzzicadente. Il momento angolare si conserva in fisica e che gira velocissimamente. Tant'è che il nostro Sole impiega oggi 30 giorni a fare un giro su se stesso. Ci sono pulsar che ruotano 33 volte al secondo. Non una volta ogni 30 giorni, una volta ogni 30 secondi, no, 33 volte al secondo. Guarda caso, pulsar. Si forma quando una stella esplode come supernova di tipo 2, questa è una stella di neutroni. Le regioni interne collassano una stella di neutroni, congelando inutilmente il campo magnetico originale. La velocità di rotazione superficiale può arrivare a 70.000 km al secondo. 70.000 km al secondo, ordine di grandezza della velocità della luce. Allora, questo lo vediamo dopo. Ho la mia stella di neutroni. Queste sono le linee del campo magnetico. Che cosa fanno le linee del campo magnetico? Se la stella di neutroni, anzi il campo magnetico, guidano di fatto le particelle che ci sono in giro, c'è sempre del gas, degli elettroni intorno alle stelle. E che cosa fanno gli elettroni? Gli elettroni sono carichi negativamente, ma qualsiasi particella carica segue le linee del campo magnetico. E le linee del campo magnetico cosa fanno? Escono da un polo e entrano nell'altro. E quindi ne trascinano il materiale all'interno della stella, dove questa è uno schermo magnetico, il cosiddetto alza lo scudo magnetico di guerra stellare di Star Trek. Benissimo, dove non puoi alzare lo scudo magnetico? Sui poli. Ben inteso, non è fantascienza, perché anche noi terrestri alziamo lo scudo magnetico. Il Sole ci manda le particelle, se non ci fosse il campo magnetico terrestre, saremmo bombardati dalle particelle solari. Particelle solari che invece cosa fanno? Possono entrare solo dove il campo magnetico è debole, nei poli. Le aurore boreali, infatti, non sono nient'altro che particelle solari emesse dal Sole che interagiscono con la nostra atmosfera e entrano nella nostra atmosfera dove ci sono i buchi dello scudo magnetico. Il materiale che cosa fa? Entra dove c'è il polo della stella. Arriva sulla stella e che cosa fa? Libera la sua energia gravitazionale o comunque arriva sulla superficie, si innesca, fonde, insomma libera tutta la sua energia potenziale gravitazionale liberando energia. L'energia dove viene eliminata solo dai poli. Attenzione, facciamo girare la stella su se stessa. E guarda caso, come nel nostro caso, quindi nel nostro pianeta, il campo magnetico non è perfettamente allineato con il polo di rotazione, se il polo di rotazione è leggermente inclinato e la linea di vista della Terra viene a trovarsi, come in questo caso, lungo la linea del campo magnetico, io che cosa vedo? Il faro maligno. Una stella che lampeggia, pulsa, pulsating star. Ecco perché si chiama pulsa, non è nient'altro che una stella di neutroni. Le pulsar cosa sono? Stelle di neutroni. Originariamente era così, no signori, nel 1967, quando Jocelyn Bell scoprì la prima pulsar, era una studentessa con un radiotelescopio, perché questi mettono anche onde radio, scoprì la pulsar, la chiamò addirittura LGM, Little Green Man, perché era talmente regolare nel suo periodo e soprattutto emetteva delle onde radio molto veloci, pochi secondi, pochi decimi di secondo, pensava che fosse l'emissione radio di una civiltà extraterrestre, piccolo uomo verde di Green. Ovviamente la scienziata, prima di dire abbiamo trovato gli extraterrestri, osservò il cielo di un'altra zona e ne scoprì subito un'altra e dice, ascolta, è possibile che da siamo soli in un universo, adesso l'universo è totalmente popolato. Andiamo a osservare in altre onde radio e ci accorgiamo che con un metodo, diciamo così, di spiegazione delle stelle di neutroni e di orientamento verso di noi, le pulsar sono giustificabili. Attenzione, linee del campo magnetico portano e trasportano cariche positive o negative. Una carica che si muove lungo le linee del campo magnetico emette una determinata radiazione, che si chiama radiazione di sincrotone, che parola difficile, venne scoperta quando vennero inventati gli acceleratori di particelle. C'era a Ginevra, ma c'è a Frascati, c'è a Pavia, c'è a Parigi, gli acceleratori di particelle ce ne sono tanti. Accelerando le particelle cariche di noi ci si accorse che lateralmente usciva una luce blu, in alcuni casi luce X, luce perpendicolarmente, cioè lateralmente, che inizialmente era vista come un difetto. Perché il difetto dell'acceleratore di particelle? Perché, ok, sto emettendo energia. Se un elettrone qua mi emette energia, quindi emette un fotone, vuol dire che perde la sua energia, non è che se la crea così, e quindi rallenta. Però nella reazione di sincrotone, il sincrotone non è intanto un acceleratore di particelle, emette una luce. Quella che io vedo qua nella cartella, la luce blu, non è nient'altro che la radiazione di sincrotone. Allora, torniamo indietro un attimo. Questo è un campo magnetico immaginato da elettrone che si muove lungo le linee del campo magnetico. È come se fosse un'onda di questa linea, è come se fosse un acceleratore di particelle. Quindi del materiale carico positivamente o negativamente, elettroni, protoni e così via, muovendo sul nome del campo lungo le linee del campo magnetico, emettono la reazione del ciclotone, che in funzione dell'energia può spaziare dalle onde visibili, blu, fino ai raggi gamma, ma anche nelle onde radio. Scoperta nelle pulsar ci serve anche più avanti. Allora, abbiamo visto che la pulsar è una serie di onde che emette impulsi direzionali di radiazione arrivabili da Terra grazie al suo fortissimo campo magnetico e alla sua radiazione. Un buster a raggi X, invece, è sempre, perché, ma le pulsar sono tutte uguali, ma signori, nel momento in cui ne osservo una, due, tre, cento, oggi ce ne conoscono migliaia, e ricordo che alcune sono diverse. In questo caso è un buster a raggi X, una stella di neutroni, anche qui con una compagna, sempre qualcuno che va in compagnia, di succhia massa, questa massa va a cadere sulla superficie ed è chiaro che se il materiale costantemente in zona cade sulla superficie e ho un'emissione praticamente costante e infinita, se invece ho del materiale come veniva nelle nove che mi succhiava il materiale e avevo delle nove ricorrenti, in questo caso il materiale oltre a cadere sulla superficie cade sulla superficie accelerata dal campo magnetico. Non vedo nella luce visibile perché l'energia è talmente tanta, la temperatura è talmente elevata che non c'è da mettere raggi X. Temperatura e l'inversa d'onda, vi ho detto prima, rosso bassa temperatura, blu alta temperatura, ma dopo il blu che cosa c'è? Ultravioletto, dopo l'ultravioletto i raggi X, dopo i raggi X, i raggi gamma, che dipendono sempre dalla temperatura. Se invece sto a temperature più basse, rosso, infrarosso, microonde, onde radio. E se io ho una stella con un fortissimo campo magnetico, ho un cosiddetto magnetar. È un ripetitore gamma soft, una stella che ha talmente tanto campo magnetico, attenzione, ve l'ho detto un secondo fa, dopo i raggi X, più energetici dei raggi X, ci sono i raggi gamma. Chi su una pulsar mi determina l'energia con cui cade la materia sulla superficie? L'intensità del campo magnetico. Se ho una stella totalmente magnetica, con un fortissimo campo magnetico, parliamo di miliardi di volte il campo magnetico terrestre, con un fortissimo campo magnetico, il materiale che cade sulla superficie emette raggi gamma. Ma che cosa mi servono le pulsar? Va bene, ma è tornato in pulsar, ma sono utili. Allora, prima cosa, sono orologi di precisione. Oggi la regolarità di alcune pulsar supera di gran lunga la precisione degli orologi atomici. L'orologio che avete trovato, che avete al polso, che parla quando l'orologio atomico che sta a Monaco, orologio acceso, precisissimi, sbagliano di un milionesimo di secondo ogni 10 milioni di anni. Benissimo, le pulsar sono più precise degli orologi atomici. Tant'è che per alcune pulsar, se voi andate a vedere la comunicazione scientifica, il periodo della pulsar è dato con un periodo moltiplicato per C, dove C è la velocità della luce. Ma non c'è la velocità della luce scritta come oggi la conosciamo fino alla 37esima cifra decimale. C'è semplicemente C. Perché? Perché la precisione della pulsar va ben oltre la 37esima cifra decimale con cui conosciamo la velocità della luce. Quindi perché scrivere quanto è no? Il limite della precisione di quel periodo è dato dalla velocità della luce che conosco, misurata con gli orologi atomici. Sono sonde per il mezzo interstellare. Perché? Una pulsar mi emette anche onde radio, la reazione di sincrotone, ve l'ho detto prima, può emettere anche onde radio. Le onde radio ad alta frequenza, rispetto a quella a bassa frequenza, se trovano nel mezzo interstellare, aumentano o diminuiscono la loro velocità in modo diverso. Quindi se io ho una pulsar lontana, misurando la differenza di impulso, perché la pulsar quando pulsa, pulsa tutte insieme, non è che io ho prima il lampo, no. Quello che emette è quando il campo magnetico, il polo magnetico, passa davanti alla nostra linea di vista e ci passa velocemente. Nel momento in cui io misuro il ritardo tra le onde radio ad alta frequenza e a bassa frequenza, riesco a determinare quanto idrogeno ha attraversato quella luce. Quindi riesco, con una stella pulsar che sta lontanissima, riesco a misurare, per esempio, dell'idrogeno che normalmente non vedo perché è trasparente. Soltanto, no, sono anche delle sonde dello spazio-tempo. Per esempio, la regolarità dell'impulso potrebbe essere disturbata dalle curvature dello spazio-tempo. Sappiamo che la gravità curva lo spazio-tempo, ok? Una forte massa, una forte curvatura, una forte concentrazione di massa incurva lo spazio. Incurvando lo spazio aumenta il tempo che la luce impiega a percorrere quella zona. Per esempio, nel nucleo della nostra galassia, dove c'è un Sagittario Astaro, un buco nero di notevole dimensione, io potrei misurare la massa di questo buco nero semplicemente andando a vedere se le pulsar, che oggi ne conosco soltanto 5 purtroppo, in zona abbastanza vicino a Sagittario Astaro, andare a vedere se la curvatura dello spazio-tempo è compatibile con la variazione dell'impulso delle pulsar. Sono anche i rivelatori di onde gravitazionali. Oggi stiamo cercando, abbiamo dimostrato l'esistenza di onde gravitazionali. Ci sono 3 esperimenti, European Pulsar Target Array, mamma mia che parole difficili, praticamente osservano contemporaneamente pulsar in zone diverse dell'universo, in direzioni diverse dell'universo. I segnali sono tutti correlati tra di loro. Nel momento in cui io vedo una variazione di segnale, può essere che un'onda gravitazionale mi ha modificato lo spazio-tempo, quindi che un impulso proveniente da una stella sia stato allungato e quindi è passata un'onda gravitazionale. Ho orologi precisissimi, come ho detto all'inizio. Ci basta? No, va bene che per le cartine interstellari. Cartine cosa? Cartine interstellari, non è fantascienza. Quando lanciamo le sonde Pioneer 10 e 11, le sonde Voyager, quella qua sotto è un'immagine su una placca messa sul Pioneer 10 e 11, nel caso in cui venga intercettata da civiltà extraterrestre da qui a qualche milione di anni, dice, è scritto qua, questo è il Sole, Mercurio, Venere, la Terra, da dove è partita la sonda, c'è tutto il sistema solare, come fai a trovarci? E 100 miliardi di stelle, come fai a trovarci? Attenzione, le pulsar pulsano uguali per tutte. E quindi, questa immagine, ok, che qui rappresenta l'essere umano, che qui rappresenta il nostro sistema solare, cos'è questa cosa? È semplicemente la posizione del nostro Sole riferita a 14 pulsar nelle nostre vicinanze, di cui con codice binario, qua sotto, viene riportato il periodo delle pulsar. Significa che io ho dato una coordinata assoluta, non è una stella con 9 pianeti, cavolo, devo cercare una stella con 9 pianeti, no, una stella con 9 pianeti di cui ti do le coordinate. Come faccio a darti le coordinate? Prendo 14 pulsar della nostra galassia, la cui distanza e soprattutto il periodo è segnato qua sotto, periodo in codice binario. Non mi aspetto che gli extraterrestri conoscano il numero, la numerazione decimale come voi, perché magari anziché con 5 e 5 più 10 dita ne hanno 4 più 4, ma se hanno sviluppato la radiazione, la tecnologia elettromagnetica di trasmissione dei segnali, possono solo trasmettere con acceso spento, che è un codice binario. E la stessa cosa è stata ritornata sul disco d'oro di platino delle sonde Voyager. Non solo. Se una pulsar emette in modo precisamente costante, io riesco a utilizzarla anche per la scoperta dei pianeti extrasolari. Perché? Perché un pianeta che ruota intorno all'altra stella perturba la posizione di questa stella, che sia vicino sia lontana da me. Infatti, nel 1990, avevo bisogno di strumenti precisi, non si poteva fare nel 67, Alexander Bozza, utilizzando il radiotelescopio di Arecibo, scopre il primo sistema planetario extrasolare. Oggi di sistemi extrasolari ne conosciamo circa un migliaio, ma il primo è stato scoperto grazie alla precisione con cui una pulsar emetteva segnale e con cui io vedevo periodicamente che quel segnale diminuiva perché la stella si avvicinava a me o aumentava perché la stella si allontanava. Mi serve anche per il premio Nobel, certo, perché nel 1974 Anthony Ewish, il professore di Johnson Bell e Martin Wright presero il premio Nobel per la scoperta delle pulsar. E nel 1993, sempre utilizzando le pulsar, con una scoperta fatta, guarda caso, nel 74, Taylor e Hulls, osservando due pulsar in un sistema binario, scoprirono l'esistenza delle onde gravitazionali, quindi confermarono quello che aveva previsto Einstein nel 1905. Questa è una distribuzione delle pulsar della nostra galassia, lasciamo perdere. Come vi dicevo prima, le magneta non sono nient'altro che stelle di neutroni con fortissimo campo magnetico. Lasciamo stare questa cosa e passiamo un po' più avanti, perché ci siamo su stelle supernove, ma se una supernova è massiccia, molto massiccia, io ho qualcosa di più di una supernova. Non ho un supermercato, ma ho un ipermercato. Ho una ipernova. L'esplosione stellare è simile alle supernove, ma con rilascio di energia almeno 100 volte superiore. Sono denominati anche superlumino supernova. E Paccarine morirà così, molto probabilmente. Perché mi parli di queste cose? Perché siamo partiti dalle variabili, siamo arrivati alle supernove, parliamo di ipernove, perché molto probabilmente quelli che si chiamano gamma ray burst, quindi queste esplosioni a raggi gamma che io osservo oramai da 40 anni nel nostro universo, non sono altro che le conseguenze delle esplosioni di supernova. Scopo di gamma ray burst scoperti intorno agli anni 60, 67, qualcosa del genere, quando vennero lanciati, anche qui casualmente. Gli americani lanciano nello spazio dei satelliti che misurano i raggi gamma, perché volevano tenere d'occhio i sovietici nelle studio delle esplosioni delle bombe nucleari in atmosfera. Nel 1963 venne firmato il trattato di, diciamo così, non far esplodere le bombe nucleari in atmosfera. Gli americani dicono, ma se i russi continuano a farle esplodere non lo mai avremo, come facciamo a saperlo? Lanciamo nello spazio un satellite che misura i raggi gamma, di cui io vedo, se vedo dei raggi gamma, ho l'esplosione di una bomba nucleare. Cavolo, raggi gamma deve venire. Ma da che parte? Non arrivavano dalla Terra, arrivavano dallo spazio. Ho trovato qualcosa che mette la gigante nello spazio. Sì signore. Lancio dei satelliti apposta e mi accorgo che nello spazio spesso ho delle esplosioni con la gigante, i cosiddetti gamma ray burst. Li vediamo per un attimo. Quindi se io andassi a vedere la luminosità di una supernova che aumenta la sua luminosità per poi diminuire, un'ipernova segue più o meno queste linee. Quindi magnitudini, una 4-5 magnitudini di più, quindi 6 magnitudini di più, quindi 100 volte più luminose. Che cos'è il gamma ray burst? Ve l'ho detto prima, conseguenza dell'esplosione di un'ipernova, oppure della collisione di due oggetti compatti. La collisione di due oggetti compatti è stata introdotta dopo. Perché? Io osservo in antigamma. Ma sono tutti uguali? No. Ho osservato un cane, sì. Ho fatto Paolo. Cavolo, quello ci guava, la lettera no. Alcuni sono brevissimi. Sotto, cioè 20 secondi, luminosi, ma brevissimi. Altri invece sono più lunghi, brevissimi, brevissimi, altri più lunghi. Però ce ne sono i due tipi. In realtà non ce n'è mai neanche uno che assomiglia ad un altro. Però fondamentalmente ce ne sono due tipi, quelli che durano tanto e quelli che durano poco. Quelli che durano tanto sono dati dal collasso di nuclei di stelle massicce, quelli originati dalle ipernove. Quindi ho le supernova che non è nient'altro che l'evoluzione normale di una stella massiccia. Ma se la stella è massiccia talmente tanto, produce una ipernova che viene ricondotta ai gamma ray burst lunghi. I gamma ray burst corti invece sono della fusione di due stelle di neutroni o di due buchi neri. Due stelle di neutroni, cavolo ancora questo sistema binario, sì signore. La nana bianca è evoluta, l'altra cinante rossa evolve, diventa nana bianca e stanno in orbita tra di loro, che cosa fanno? Liberano onde gravitazionali, perché sono oggetti quanto massicci, curvano lo spazio-tempo, liberano onde gravitazionali. Nell'universo nessuno ti dà niente se non fa di niente. Liberano onde gravitazionali, cosa vuol dire? La loro energia diminuisce. Diminuendo l'energia si avvicinano. Si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano fino a quando collassano su se stesso. Se sono due stelle di neutroni o due buchi neri, la loro fusione libera una quantità infinita di energia per brevissimo tempo. La supernova può durare parecchio tempo, invece se l'oggetto è molto compatto, supernova è gigantesca, milioni di chilometri di diametro. Stelle di neutroni, 20 chilometri di diametro, l'oggetto è piccolo. Libera energia in pochissimo spazio e quindi in pochissimo tempo. Infatti molti GRB corti sono localizzati nelle regioni più esterne delle galassie ellittiche. Abbiamo capito, galassia spirale uguale galassia giovane, galassia ellittica uguale galassia vecchia. Nelle galassie giovani io ho stelle molto massicce, nelle galassie vecchie stelle massicce sono già esplose tutte come supernova, sono già diventate o bubi neri o nane bianche. Se io osservo dei gamma ray bursts in stelle di galassie ellittiche, dove la formazione stellare è determinata da tempo, non può essere prodotta dall'esplosione di una supernova. Non solo, in una galassia ellittica il numero di stelle di neutroni di nane bianche è molto elevato. Invece, i gamma ray bursts osservati finora hanno presentato un basso valore di redshift, quindi vicini, e non sono stati associati ad alcuna supernova. Quindi non ho mai visto un gamma ray burst vicino a una supernova. In questo caso, invece, ok, addirittura due stelle di neutroni possono fondersi insieme e formare la cosiddetta chilonova. Tra poco la vediamo che cos'è una chilonova, anzi qualcosa di più. Invece i gamma ray burst più lunghi, come detto prima, ormai lo ripetiamo, sono localizzati in zone di intensa formazione stellare. Galassie primordiali e alto redshift. Cosa vuol dire galassie primordiali? Galassie che ci sono lontani, alto redshift lontani. Andare lontano nell'universo vuol dire andare indietro nel tempo. Andare indietro nel tempo significa avvicinarsi alle origini dell'universo. Origine dell'universo, galassie tutte spirali e tutte ad alta formazione stellare. Perché? Perché l'idrogeno non aveva un sacco. Sono andando indietro nel tempo quando l'universo era giovane, quando le stelle si formavano molto rapidamente, c'erano stelle massicce, perché di materiale ce n'era un sacco. Gamma ray bursts lunghi. Andiamo a prendere un altro oggetto per dire che queste collapsar stelle particolari non sono nient'altro che delle stelle di Wolf-Rayet. Oh oh. Stelle di Wolf-Rayet, come ho visto all'inizio, quasi come stelle variabili. Sì, stelle molto massicce che hanno prodotto fusione nucleare di elementi pesanti nel nucleo, si sono espanse talmente tanto e hanno buttato via l'atomo di idrogeno. Ma sono stelle comunque massicce. Talmente massicce che addirittura hanno una massa superiore alle 15 masse solari nel nucleo. Solo il nucleo è 15 volte superiore alla massa solare. Pensate, la forza gravitazionale è talmente elevata da impedire l'esplosione di espellere totalmente gli strati della stella. Quasi la stella non esplode, si trasforma in un buco nero, perché è talmente forte la sua forza di gravità che anche l'esplosione di supernova, quindi questa energia infinita liberata dai neutrini, non supera la forza di gravità della stella, che collassa immediatamente diventando un buco nero. È una stella in rapida rotazione, va bene, la vediamo qua, per esempio che cosa fa? Sono rare queste stelle, perché ho bisogno di una serie infinita di elementi, non mi basta che sia una stella di Wolf-Rayet, deve avere molte masse solari, e sono poche le stelle massicce. Deve aver perduto gran parte dell'involucro esterno, perché? Perché sennò durante l'esplosione l'involucro esterno viene lanciato nello spazio. Non solo, l'involucro esterno forma un disco, un toro attorno alla stella. La sua energia, allora, materiale, stella di neutroni quasi all'interno, dopo la formazione, il materiale precipita lungo la superficie, la sua energia gravitazionale, potenziale gravitazionale delle pulsar, anche in questo caso, viene rilasciata producendo dei raggi gamma. Quindi ho semplicemente l'emissione, non l'esplosione della supernova in tutte le onde dello spettro elettromagnetico, ma solo nei raggi gamma. Infatti i gamma ray bursts sono ben più vari delle supernove, per le quali supernove è richiesto solo che la stella abbia sufficiente massa per raggiungere la sintesi del ferro. In questo caso invece devo avere praticamente delle ipernove, delle stelle di Wolf-Rayet, che non solo sono arrivate alla fusione del ferro, ma che hanno buttato fuori gli strati più esterni e concentrato la massa già in una stella di neutroni. Va bene, lasciamo stare questa cosa, che in realtà, giusto per non fare troppo confusione, ho una stella da fortissimo campo magnetico che mi prolunga la durata del gamma ray burst. Io lo vedo non soltanto nei raggi gamma, ma lo vedo anche come afterglow, post-luminescenza, dovuto al fatto che sul suo forte campo magnetico il materiale rientra sulla stella lungo i poli. Rientravano sulla stella lungo i poli e emette ancora una volta la reazione di sincrotrone. Quindi vediamo alcuni. Per esempio, il gamma ray burst, in questo caso è la sigla anno, mese e giorno della scoperta, distante, l'oggetto più distante che si conosca. Perché l'oggetto più distante che si conosca? Perché è un gamma ray burst,
è peggio di una supernova, è ancora più luminoso, è una ipernova e quindi è una lampadina brillantissima che io riesco a vedere anche lontanissima. Ecco perché questi oggetti che io riesco a vedere così lontano, perché sono oggetti non soltanto brillanti come una galassia, una supernova diventa brillante come una galassia, ma addirittura le esplosioni di gamma ray burst di questo tipo sono seconde solo al Big Bang. Quindi di più potente nell'universo c'è stata solo l'esplosione, che non era un'esplosione, iniziale. Arriviamo in fondo a questo zoo, parliamo di nuclei galattici attivi. Finora abbiamo visto delle stelle, come si comportano, andiamo a vedere le galassie. Abbiamo parlato di buchi neri, i buchi neri ce ne sono di due tipi, quelli prodotti dall'evoluzione stellare e quelli che in realtà stanno nel nucleo delle galassie. I buchi neri prodotti dall'evoluzione stellare hanno una massa che può essere di 5, 20, 30 masse solari. I buchi neri che stanno nel nucleo delle galassie possono avere masse di 100, 200 milioni di masse solari, più un miliardo di masse solari. Sono buchi neri, enormi. Che cos'è un nucleo galattico attivo? Senza stare a leggere, è semplicemente una galassia che emette radiazione proveniente da oggetti diversi da quelli che la costituiscono. Io mi aspetto che una galassia emetta radiazione grazie alle sue stelle. Quindi radiazione infrarossa, ultravioletta, X come vuoi, proveniente dalle stelle. In questo caso ho talmente tanta energia e uno spettro particolare che io non posso giustificare l'emissione dalle stelle. Devo spiegarla con un altro sistema di emissione, soprattutto perché emette in onde radio, infrarossi, visibili, ultraviolette, raggi X e raggi gamma, praticamente tutto lo spettro. Ricordiamoci come funziona la pulsa, ricordiamoci come funziona la stella di neutroni, ricordiamoci come funziona un buco nero. Se io prendo un buco nero non di 10-20 masse solari, ma di milioni o miliardi di masse solari, lo metto al centro di una galassia. Intorno a questa galassia, a questo buco di galassia, c'è un disco di accrescimento, che in questo caso non è il materiale succhiato da una stella gigante intorno alla mia stella di neutroni, ma è del materiale che naturalmente sta nel centro della galassia, perché la galassia non è nient'altro che gas. Il forte campo gravitazionale mi trascina questo materiale. Ho un disco di accrescimento, che cosa fa questo materiale? Precipita sul buco nero, che è un buco nero di 100 milioni di masse solari. Mi aspetto luminosità per energia gravitazionale in caduta di 100 miliardi di volte il nostro Sole. Quindi 100 miliardi di... Infatti, sono galassie il cui nucleo è addirittura più brillante della galassia. La galassia ha 100 miliardi di stelle. La spiegazione dell'esistenza di un buco nero. Attenzione, perché originariamente tutti questi oggetti, per esempio, primo quadro, lo vediamo fra un attimo, che è un nucleo galattico attivo, scoperto nel 1957. Uno non si spiegava come cavolo facesse funzionare. C'era il buco nero. No. Perché? Perché i buchi neri erano stati ipotizzati. Finché non mi dimostri che una teoria è giusta, non puoi utilizzare quella teoria per dimostrarmi che un'altra cosa funziona in base a qualcosa che non hai mai dimostrato. Insomma, io posso spiegarti il teorema di Pitagora, il quadrato costruito, ma sì, ma se non ti ho spiegato come funziona la radice quadrata o come si fa il quadrato, il teorema di Pitagora è messo lì. Quindi non posso spiegare un AGN, un nucleo galattico attivo, se non ho spiegato l'esistenza dei buchi neri. Osservo per esempio questa, M87, galassia della costellazione della Vergine ellittica, emette questo oggetto. È un nucleo, viene emesso dal nucleo, guarda caso, colore della radiazione, allora emesso da un buco nero super massiccio, colore della radiazione blu. Chi emette luce blu? La nebulosa Capra. Ricordate, l'immagine della galassia di supernova che era emessa da luce blu, dicevo, era emessa dalle radiazioni di sincrotone, di materiale che cadeva lungo le linee del campo magnetico della pulsa. Questo è il materiale che cade lungo le linee del campo magnetico del buco nero e viene emessa la radiazione di sincrotone. Gli AGN sono le sorgenti persistenti più luminose dell'universo. I gamma ray burst sono gli oggetti più luminosi dell'universo, ma non sono persistenti, durano pochi decimi di secondo o pochi secondi. Questi invece possono durare milioni di anni. Come dicevo prima, la radiazione blu emessa dagli oggetti è la radiazione di sincrotone.
Allora, se l'energia gravitazionale, la mia energia gravitazionale, il materiale intorno al buco nero precipita sulla stella, emetto energia perché trasforma il potenziale gravitazionale in calore. Per esempio, supernova e gamma ray burst producono energie simili, infatti abbiamo detto prima che una supernova quando esplode diventa luminosa tanto quanto una galassia, ma dura poco, giorni, secondi, giorni, massimo settimane. I nuclei galattici attivi invece durano milioni di anni. Come fai a dire che non è fusione termonucleare? Non è fusione termonucleare perché non sarebbe sufficiente, perché la mia efficienza della fusione termonucleare, della trasformazione massa-energia, è efficiente solo allo 0,7%. Oh, attenzione, ma io ho fatto la caldare a condensazione che mi rende il 110%. Sì, il motore dell'auto rende il 20%, ma non ho il 20% del legame chimico. Qui è la massa che trasforma in energia, E uguale a mc quadro. Perdo il peso e ho trasformato massa in energia. La conversione del peso di crescimento ha un'efficienza del 10%. Quindi è 100 volte più efficiente di questa della fusione nucleare. Funziona così. Buco nero, materiale che ruota intorno, ruota perché ruota, il campo gravitazionale del buco nero attira su se stesso il materiale che precipita sul buco nero e emette energia, libera l'energia gravitazionale sotto forma di radiazione. La radiazione che viene emessa in che direzione? Potenzialmente in tutte le direzioni, ma da qui non se ne può andare. Perché? Perché il disco di accrescimento, di trattenimento dell'energia, non riesce a liberarsi l'energia, perché è molto opaco. Insomma, immaginate di avere un tubo che perde, la canna dell'acqua con un taglio, il tubo perde, da che parte se ne va l'acqua? Non può andarsene dove c'è il tubo, se ne va dove c'è la perdita, e dove c'è il taglio, dove c'è l'apertura, e se ne va, infatti, l'unico punto sono i poli. Attenzione, come faccio a distinguere la GM? Qui ce ne sono un sacco. Emissione ottica continua, da che parte arriva? Dalla radiazione termica del disco di accrescimento. Allora, un materiale caldo emette una luce con uno spettro continuo, non ho le righe caratteristiche, non ha la firma caratteristica dell'idrogeno, delle idrogeni, no, emette su tutto lo spettro in modo uniforme con dei picchi che dipendono dalla temperatura. È il calore del disco di accrescimento. Poi vedo anche emissione con rossa continua. Il disco di accrescimento emette luce in tutte le direzioni, ma se fuori ha un toro, praticamente un altro disco esterno, che lui che cosa fa? Non fa passare la luce, ma lui cosa fa? Raccoglie questa luce e si scalda. Scaldandosi qualche modo si deve raffreddare, si raffredda, quindi assorbe nelle zone più interne, butta fuori in altri più esterni, si scalda e irradia in infrarosso. Insomma, immaginate di avere un oggetto messo alla luce del sole. Che cosa fa? Questo oggetto si scalda e riemette il calore, no? Come vedete una mano con la luce del sole si scalda e riemette il calore sotto forma di infrarosso. Quindi la luce rossa continua e il disco di accrescimento nascosto, che nasconde, insomma, casse polveri nascondono il disco di accrescimento, rimettono l'energia. Attenzione, vedo anche delle emissioni ottiche a righe, quindi vedo il gas. Ma come sono queste righe? Le righe dello spettro non sono sottili. Sono larghe, non vuol dire tanto materiale, il materiale vuol dire riga intensa, ma rimane molto sottile. Chi allarga una riga? La riga dell'idrogeno, che è una riga molto sottile. Immaginate il violino che sta suonando, ok? Il violino che sta suonando, anzi, meglio ancora, la sirena dei pompieri. La sirena dei pompieri è un suono costante, ha una riga stretta. Come faccio a farla suonare in maniera più acuta o in maniera più grave? La mette in movimento. Sirena dei pompieri che si allontana da me emette un suono più grave. La sirena dei pompieri che si avvicina a me emette un suono più acuto. Tant'è che se voi prendete la sirena dei pompieri, il cane dei pompieri che sta suonando ma è fermo, il suono è costante. Se invece sentite la sirena che si sta avvicinando e allontanando, vi sembra che il suono cambi. Benissimo, le righe dello spettro vengono allargate. tanto più il gas si muove velocemente, tanto più la riga è larga. Muoversi velocemente che cosa vuol dire? Che gira velocemente. Gira velocemente quando? Quando è vicino al buco nero. Più gira velocemente, immaginate Plutone. Plutone è all'esterno del sistema solare e gira lentamente. Mercurio gira molto velocemente, perché deve sostenere la forza centrifuga con la forza di gravità. Quindi se vedo delle linee larghe sto osservando la zona vicina al buco nero, analogamente mi aspetto delle righe strette. Gas più distante dal buco nero che orbita a velocità più bassa. Emissione radio è quella che viene emessa lungo i poli, dovuta alla radiazione sincrotronica. Emissione X sia rigetta la radiazione sincrotronica sia dalla parte più calda, vi ho detto prima, il calore, l'ultravioletto, anche la GX. E infine emissione raggi X a righe, perché c'è anche questa, non è nient'altro che materiale, elementi pesanti, ferro, elementi più pesanti che catturano la luce, ionizzano, poi mettono su di me. Mamma mia che confusione che mi ha fatto questo in testa. Sono tutti oggetti che a seconda di dove io li osservo, perché se osservo da questa parte vedo solo il toro, quindi mi aspetto un'emissione senza righe. Se osservo da questa parte mi aspetto un'emissione con le righe infrarosso e radio. Allora, questo è come funziona. Tipologie di AGN. Se li mettiamo tutti insieme, non spaventatevi dai numeri, dai nomi, però sono quei nomi che noi abbiamo visto nel nostro elenco iniziale che adesso cerchiamo di metterli tutti insieme. Tipo le galassie di Schiffer non sono nient'altro, ma non vediamole così. Ok. I quasar non sono nient'altro che nuclei galattici attivi. Allora, le Schiffer sono delle galassie che emettono ottico in continuo, righe strette, talvolta larghe, c'è dentro praticamente di tutto, ma non emettono onde radio. Se le Schiffer sono molto luminose, ho i cosiddetti quasar radio silenziosi, quelli si chiamano QSO. Quindi un quasar è un nucleo di una galassia. Una GN è il nome generico, galassia di Schiffer, Line, quasar. Benissimo. Se io al quasar aggiungo, anzi a QSO, aggiungo delle onde radio, quindi vedo alcune, per esempio questa è una galassia di Schiffer, nucleo luminosissimo, anche quest'altra. Questo per esempio mette, ovviamente qui non lo vediamo l'immagine dell'ottico, però con sorgenti raggi altamente variabili. Questa è il G3031, la galassia di Schiffer con un nucleo iperluminoso. La luminosità di questo nucleo è appunto pompata dalla radiazione che cade sul buco nero. Le galassie di Schiffer, ho detto che ce ne sono di due tipi, no? In avanti, non ve l'ho detto, ma intanto c'era scritto di tipo 1 e di tipo 2. Le tipo 1 sono quelle che hanno le bande strette e le bande larghe. Le tipo 2 hanno solo le bande strette. E tra tipo 1 e tipo 2, ragazzi, ovviamente stiamo parlando scientificamente, c'è anche il tipo 1 e mezzo, che rappresenta alcune più intense e alcune meno intense. Questo invece è un liner. Andiamo avanti. Ci sono anche quattro classi che sono come il QSO, poi vediamo che cos'è un quasar, come un QSO, ma in aggiunta alle righe di emissione ho anche l'emissione radio, che proviene dal nucleo e anche dalle zone più estese. Allora, lasciamo stare tutte le cose scritte. Andiamo qua. Vediamo che qua è, andiamo qua. È un grafico che ci spiega tutto. Non spaventiamoci. Il mio buco nero al centro della galassia. Sta ruotando, c'è un disco di accrescimento qui, quindi del materiale che sta precipitando sul buco nero, e all'esterno c'è questo toro gassoso che mi assorbe l'energia, impedisce alla maggior parte di energie di uscire, infatti butta fuori sui getti sopra e sotto e mi assorbe l'energia e rimette nell'infrarosso. A seconda di come guardo questo oggetto, tutte le tipologie degli AGN che vi ho detto prima, Schiffer, QSO, quasar, radio e così via. Perché? Perché se io le osservo da qua sotto, molto spesso nei buchi neri il getto viene emesso, e non sappiamo ancora perché, in una sola direzione. Ora, io guardo questa struttura da sotto. Cioè, immaginiamo di vedere una galassia. Io la galassia la posso vedere di piatto, e allora vedo una galassia spirale. Ma se la vedo di taglio, col cavolo che io la vedo come spirale. Per me è una galassia, sì, ma non è di taglio. Devo andare a analizzare, come fa sempre, una galassia che si se io facessi montare, vedrei perfettamente come la spirale. Allora, se io guardo da sotto, che cosa vedo? L'emissione continua perché emette calore e l'emissione a righe. Righe come? Larghe e strette, perché io sono in una posizione da riuscire a vedere la parte vicina al buco nero che mi emette le righe larghe e la parte lontana al buco nero che mi emette le righe strette. Ho righe larghe perché il materiale gira velocemente, righe strette perché il gas gira lentamente, quindi non ho l'espansione doppia della mia sirena dei pompieri. Ok? Se le guardo da sotto le vedo tutte, se le guardo invece da qui, ho il SIFER 2 in cui non riesco a vedere la parte centrale. Quindi infatti nelle SIFER 1 ho nuclei galattici attivi di cui vedo righe larghe e righe strette. Da qui le righe larghe, quindi nella vicenda del buco nero non riesco a vedere perché mi è preclusa la mia vista, è nascosto e riesco solo a vedere i margini. Ottimo continuo, calore emesso. Righe strette e righe larghe, sono qui, SIFER 1, questo è l'occhio dell'osservatore. Da qui ottimo continuo e righe strette, perché vedo solo, da qui, vedo solo le parti più esterne, la parte centrale, il nucleo dove c'è il buco nero, quindi le regioni vicine al buco nero, sono ostruite dalla vista da questa struttura. Attenzione, le onde radio abbiamo detto che sono emesse solo lungo il getto. Questi due insieme fanno i cosiddetti QSO, ma se io mi sposto nell'emisfero sopra, da sotto, perché osservo da qui, io il getto non lo vedo, le onde radio non le vedo, ma se io mi sposto da sopra, e quindi ho un oggetto, un altro oggetto, non lo stesso, che è inclinato in un modo diverso lungo la mia linea di vista, sono da questa parte, ovviamente dal lato opposto, allora mettiamoci qua, vedo i quadri di tipo 1 che sono l'equivalente delle SIFER di tipo 1, quindi ottico continuo, righe strette, righe larghe e onde radio. Da questa parte, emisfero diciamo superiore, vedo la stessa cosa delle SIFER 2 e in più vedo le onde radio. Lo stesso oggetto mi ha spiegato SIFER 1, SIFER 2, quadri di tipo 1, quadri di tipo 2. Mi basta. No, perché io nell'universo riesco a vedere anche degli oggetti particolari che sono rarissimi, ma che sono particolari, che emettono fortemente nei raggi gamma, che emettono fortemente nelle onde radio, e li chiamo plesar. E dove sto? Nel mio punto di vista sono qua sopra. Vedo praticamente la mia struttura, la mia galassia dall'alto, dove ho sì l'emissione di tutte le spettre, quindi righe strette, termico e flusso, tutto, non solo ho le onde radio e ho anche i raggi gamma, perché io vedo la parte sopra del buco nero, stanno qua sopra, BLHC o quadro OBV. Adesso vediamo quali sono i quadri OBV, perché? Perché questo è un buco nero che ruota su se stesso, perché tutto ruota, non solo, il buco nero che ruota su se stesso può essere inclinato rispetto alla rotazione della galassia e essere inclinato rispetto al suo campo magnetico. Che cosa faceva una pulsar? Pulsava. OVV, Optical Unity Variable. Sono dei quadri che normalmente sono emettono una luce costante, ma che se io osservo da sopra, ma perché ce ne sono alcuni che in realtà variano, ma variano tantissimo, 50% della luminosità in un solo giorno. Eccoci qua. Che cos'è un quadro? Il nome, quasi Stella Astronomical Radio Source. Radio sorgente quasi stellare, perché quando vennero scoperti nel 1957 sembravano delle stelle, nessuno le avrebbe legate alle galassie perché erano talmente luminosi questi oggetti e talmente lontani che guardando nei telescopi del 1957 sembravano dei punti, delle stelle che però emettevano in questo caso onde radio, sono le cosiddette pulsar e cose del genere. No, perché misurando il redshift mi accorgevo che, quindi la distanza, mi accorgevo che mentre le pulsar appartenevano alla nostra galassia, questi oggetti erano molto più in là. Molto più in là, ma li vedo luminosi lo stesso. Che cosa vuol dire? Che se sono luminosi allo stesso modo di un oggetto vicino, ma l'oggetto è molto più lontano, vuol dire che intrinsecamente è luminosissimo. Non mi basta il buco nero della pulsar. Ho bisogno di un buco nero più grande. Ma chi mi dimostra che esiste il buco nero? Nel 1957 non si sapeva. perché lo sistema di Fourier non può dimostrare. Col passare del tempo abbiamo dimostrato con altre osservazioni, per esempio anche all'interno della nostra galassia, che i buchi neri realmente esistono, non solo buchi neri supermassicci, e non solo, la maggior parte delle galassie all'interno del nucleo ha dei buchi neri supermassicci, in quanto sono localizzati al centro delle galassie, giovani e attive, e sono gli oggetti più luminosi, energetici e potenti dell'universo. Io ho osservato di recente, perché mi sembra che sia questa immagine del 2010, credo, 2007, il nucleo della nostra galassia, sia nell'ottico che nell'infrarosso, e mi sono accorto che ci sono stelle che orbitano velocissimamente intorno a una zona molto piccola. Una zona molto piccola, che io, la cui massa io la riesco a determinare in funzione del periodo di queste stelle, e che se vado a confinare in una regione così piccola, posso giustificarla solo con una densità equivalente a quella del buco nero. Ecco come è stata dimostrata l'esistenza di buchi neri all'interno della galassia. Io buco nero non lo vedo, ma se ho delle stelle che orbitano molto velocemente, e la velocità orbitale è determinata solo dalla massa centrale nel nostro sistema solare, chi determina che velocità orbita la Terra? Non è la Terra, è il Sole. Se io prendo questo telecomando e lo metto in orbita intorno al Sole a 150 milioni di chilometri, impiega un anno a stare in orbita intorno al Sole. Perché? Il periodo orbitale non dipende dalla massa dell'orbitante, ma dalla massa del centro di massa del Sole. Quindi, che massa hanno queste stelle? Non mi interessa. Misuro, perché ho seguito tutta l'orbita, grazie ai telescopi moderni, ho seguito tutta l'orbita e mi accorgo che velocità ruota. Non solo vedo tutta l'orbita, e quindi se mai mi scompare dalla vista vuol dire che qua dentro c'è un oggetto che ha una massa determinata in funzione della velocità. Numerose galassie contengono certamente buchi neri supermassicci, soltanto una frazione di queste diventa dei quasar. Perché? Ho il buco nero, ma per fare un quasar ho bisogno del disco di accrescimento, perché un buco nero solo non fa niente, ho bisogno di materiale che cade sulla superficie, e il materiale che cade sulla superficie non è detto che ce lo sia. Infatti, se io osservo il quasar in profondità dell'universo, mi accorgo che il loro picco di frequenza è intorno a redshift 2, circa 10 miliardi di anni fa. Quindi i quasar, benché durino milioni di anni, sono fenomeni temporali. Rimangono accesi fino a quando il disco di accrescimento è lì. Quando viene consumata la nostra galassia, al centro ha un buco nero, ma non ha questo. Però, probabilmente, tra 3-5 miliardi di anni, quando la nostra galassia andrà a collidere con la galassia di Andromeda, avrò nuovamente materiale disponibile e un quasar si potrà accendere nel nostro nucleo. Detto qua, i quasar potrebbero reinnescarsi quando nuova materia di accrescimento è disponibile, ad esempio nelle collisioni galattiche. Attenzione, te la sei inventata questa cosa? Mica tanto. Perché? Perché se io vado a vedere, più avanti lo vediamo, se io vado a vedere la frequenza di quasar, la frequenza di quasar è molto elevata in galassie che stanno collidendo tra di loro. Che cosa mi serve un quadro? Vi ho detto cosa mi serve una pulsa, vi ho detto cosa mi serve una GPL. Anche un quadro mi serve per misurare qualcosa. Sì, perché i quadri sono molto distanti. Lasciamo stare questa cosa. Arriva questo grafico. Lasciate perdere la parte sotto, ve la spiego con un attimo. Noi siamo qua. Un quadro, abbiamo detto, è un oggetto molto lontano. È un oggetto luminosissimo, più luminoso di una galassia, e quindi io li riesco a vedere anche lontanissimi, perché sono brillantissimi. Quindi emettono luce, ancorché quando arriva a me è debole, ma sono talmente brillanti che io riesco a vedere quando sono lontani. La luce, come vi dicevo prima, delle pulsar che attraversano la nostra galassia e mi permettono di misurare quanto idrogeno c'è tra me e quella galassia, perché le onde radio rallentano, un'altra frequenza, e un'altra frequenza arrivano a velocità diverse. La luce che mi proviene dal quasar, intanto che arriva verso di me, mi ha sondato tutto lo spazio che c'è tra me e la galassia, tra me e il quasar, perché è la luce arrivata da lì. Il Sole, quando tramonta, è rosso. Perché è rosso? Perché c'è la nostra atmosfera. io riesco a capire se la nostra atmosfera è piena di polvere in funzione del fatto che vedo un tramonto più o meno rosso. Quando esplose il Pinatubo nel 1990-1992 avevamo dei tramonti rossissimi perché nella nostra atmosfera c'era tantissima polvere emessa da questo vulcano del Pinatubo. La luce del sole doveva attraversare l'atmosfera terrestre per arrivare ai miei occhi. La luce del quasar attraversa tutto lo spazio per arrivare a me. Attenzione, attraversa lo spazio. Ma che spazio attraversa? Attraversa parte dell'universo, ma un oggetto molto lontano, non solo attraversa lo spazio, attraversa anche il tempo. Perché? Perché un quasar che sta a Z8 è un quasar che ha emesso la sua luce 13 miliardi di anni fa. Non da prima. Ha viaggiato nello spazio, sì, per 13 miliardi di anni, e quindi mi ha fatto vedere una firma della luce, perché qui è arrivato settimana scorsa, vicino a me, la luce. Quando è passata vicino alla galassia di Andromeda, è arrivato 2 milioni di anni fa, perché da qui ad Andromeda, l'Andromeda, più la luce arriva 2 milioni di anni. Quando è partito qui, ha attraversato tutto l'universo. E allora io che cosa vedo dallo spettro del quasar? Nello spettro del quasar, che è spostato verso il rosso, perché è la mia sirena dei bombieri che si sta allontanando a velocità sempre più crescenti, siccome è lontanissimo, all'estremità dell'universo che io sto stirando, quindi ho tirato le linee e spostato verso il rosso, ma intanto che viene verso di me, la luce attraversa degli strati di idrogeno e mi forma, mi fa vedere la cosiddetta foresta Lima. No, l'idrogeno emette luce, una luce ben precisa, ma se io sposto questa luce verso il rosso, la luce è spostata verso il rosso. Più vado lontano, più vado indietro nel tempo, più la luce è spostata verso il rosso. Ecco perché vedo tutte queste linee, perché questa linea, per esempio, è sempre la stessa riga dell'idrogeno. Non è che l'idrogeno emette sempre queste linee, no, emette una sola riga, la riga di Malaffa. Una riga. Però qui è emessa a Z0,5, questa è emessa a Z1, Z2, quindi là nel tempo sono tutte spostate verso il rosso, indietro nel tempo. Qualcuno dice, l'universo quando si è creato nei primi 300.000 anni non era ionizzato, vale a dire le stelle non si erano ancora accese, per cui l'idrogeno era in uno stato neutro. Ionizzato vuol dire che ho bisogno di una stella che produce energia e strappa via l'elettrone dell'idrogeno. Tutte queste righe sono emesse da idrogeno ionizzato, vuol dire che fino a una certa data attraverso nel mio spazio la luce attraverso solo idrogeno ionizzato. Se è vero quello che mi dici, andando indietro nel tempo, tanto indietro nel tempo, devo arrivare a un punto in cui io le righe non le vedo più. Perché attraverso il silicidrogeno e idrogeno che non è ionizzato, perché è quella fase tra cui ho formato i protoni hanno degli elettroni in giro, quindi ho il nucleo, non solo il nucleo di idrogeno, ma ho l'atomo di idrogeno. Siccome non ho ancora acceso le stelle, quell'atomo di idrogeno è neutro. Ipotesi. Fino al Redshift 6 la foresta acqua c'era, fino a quando viene osservato un Redshift 6,28. Per cui questa è la foresta Lima, quindi tutte le linee, la stessa linea, linea A che viene spostata, ognuna di queste righe, questa zona corrisponde a questa, questa riga corrisponde a questa. Da qui indietro non vedo più foresta Lima, vuol dire che da qui indietro effettivamente l'idrogeno non è ionizzato. Quindi un quasar mi serve non soltanto per andare in profondità nell'universo, ma per dimostrare anche che le mie teorie di evoluzione e di nascita dell'universo sono corrette, perché andando in là nello spazio vado indietro nel tempo, tanto indietro che quell'onda che mi è arrivata mi ha sondato lo spazio e mi ha trasformato, mi ha trasportato tutta l'informazione in cui sono arrivato. È come dire, torno a casa alla sera con le scarpe sporche di fango. Mia moglie mi dice dove sei stato. Io non gli posso dire che non sono stato nel bosco, perché ho le scarpe sporche di fango. Posso aver camminato in un'aiuola, va bene, ma non posso dire che non sono stato nel bosco. La luce del quadro mi ha portato a casa il fango. Mi ha fatto vedere qual è non solo la distanza, ma quanto sono andati indietro nel tempo. Allora, riassumiamo velocemente, perché abbiamo terminato, sì, grazie dell'attenzione, riassumiamo velocemente, facendo ordine della nostra cosa iniziale. I nuclei galattici attivi sono semplicemente il cappello, la famiglia di tutti questi oggetti, di galassie di Seyfert, che abbiamo visto e osserviamo da sotto, è la stessa galassia osservata in posizioni diverse. Di questa galassia di Seyfert non osservate da sopra, quindi vedo anche l'emissione radio. I Brazar sono osservati proprio da sopra, dal polo nord. Gli oggetti BLA, anche loro, sono gli stessi, infatti gli stessi, uno, un oggetto BLA e un Brazar sono la stessa cosa, emissione, emissione radio, emissione X, perché osservo dal polo di questi oggetti. Dalla parte opposta abbiamo visto le cefeiche, che sono delle variabili, le variabili cataclismiche di cui abbiamo visto le nove, materiale di accrescimento cade sulla superficie, esplode solo in superficie o le supernove. Supernove che ci servono per misurare la distanza dell'universo di un certo tipo. In un altro tipo le supernove, se hanno un fortissimo campo magnetico, dato anche dalla fortissima massa, ho una galassia, una stella che esplode ma non esplode, esplode ma non si vede, diventa subito un buco nero e quindi collassa su se stessa. Ho spiegato le collapsar, ho spiegato le manipar perché ho ridotto il campo magnetico talmente elevato e ho spiegato le pulsar perché dalle supernove ho generato i buchi neri e ho generato le stelle di neutroni e quindi le pulsar. Le ipernove, che non sono nient'altro che supernove molto massicce, che mi spiegano i gamma ray bursts. In tutto questo, molto spesso, piccolo da questa parte o grande da questa parte, ci sono gli oggetti più affascinanti dell'universo che mi generano l'energia, il motore energetico di milioni di masse solari per queste e di poche masse solari per questi altri. Tutti gli oggetti mi possono servire per misurare, in questo caso, le distanze, lo sono le cefeidi, lo sono le supernove di tipo, di tipo 1A, lo sono i gamma ray burst, oppure per misurare, per sondare l'universo con i gamma ray burst, con i quasar e con i fast. Se avete delle domande, sono felice di rispondere. Grazie.
Se c'è un po' di luce, abbiamo poco tempo, però Elia è sicuramente disponibile per qualche domanda, certo che ci ha dato una descrizione di uno zoo molto ricco e vario di
questi oggetti. Tutti questi oggetti molto spesso su tutti gli angoli abbiamo visto che si riescono a ricondurre allo stesso oggetto con caratteristiche diverse. Pensiamo a una supernova che può diventare una ipernova, diciamo, di questa funzione semplicemente della massa. O pensiamo a un AGN che può essere una radiogalassia, un blazar, un BLA, un quasar, una galassia di Seyfert, è sempre lo stesso oggetto che osservo in posizioni diverse.
Se no ci diamo appuntamento al 12 maggio, comunque